casa, abbiamo una pretesa per dire ok, proviamo a studiarla questa condizione con degli strumenti che siano affidabili, con campioni di persone che dovrebbero rappresentare in qualche maniera la popolazione in generale dei giovani. Ok, questa è la pretesa. Quindi che cosa vi sto per dire? Che i dati che vi presentano dovrebbero avere la pretesa, in qualche maniera anche la tranquillità, di dire cose che in qualche maniera sono state raccolte su un campione più piccolo di persone, ma che rappresentano la vostra condizione. Questo non è trascurabile, ragazzi, eh? Vuol dire che 100 persone rispondono per 1000, ma queste 100 persone sono state scelte con dei criteri, vanno a rappresentare l'universo di appartenenza. Altrimenti non mi riconoscete. Quindi mi piacerebbe arrivare alla fine di questo incontro in cui mi dite sì, mi ci ritrovo, oppure beh, questa cosa un po' meno. Tenete conto che il dato è generale, poi ci sono le differenze che esistono, quindi chiaramente questo rimane. Ok, io parto da qua, perché già questo termine l'avete un po' richiamato nei vostri confronti, le generazioni. Vediamo un po' come sono diverse le generazioni. Chissà, i miei genitori, avete chiamato i genitori, i nonni addirittura, quindi caspita, vi siete spostati su un periodo molto, molto ampio. E allora la prima cosa da cui parto è la seguente. Mai nella storia come in questo momento noi abbiamo tante generazioni con presenti sotto lo stesso tetto, all'interno della stessa società. Questo sicuramente è un grande valore, ma è anche molto impegnativo. È molto impegnativo perché le generazioni, adesso vi dirò perché, sono molto differenti tra loro, sebbene appunto siano contigue, sono molto differenti, quindi questo a volte ci fa apparire le generazioni diverse da noi come diverse, poco interessanti, a volte anche poco avvicinabili, perché appunto c'è una diversità che quasi ci rende impossibile il dialogo. Allora vediamo quali sono e quante ne sono. Proviamo in maniera molto, molto rapida. Abbiamo gli interwars, sono nati prima del 45. Vediamo quanti interwars abbiamo in questa sala. C'è qualcuno nato prima del 45? Nessuno. Abbiamo i baby boomers, sono nati dal 46 al 64. Quanti abbiamo baby boomers? Ne abbiamo? Non siete disturbanti. Due baby boomers, fantastico. Abbiamo la generazione X dal 65 al 79, quindi ne abbiamo anche l'alzo la mano. Poi abbiamo la generazione Y, ovvero anche millennials, dall'80 al 95. Ok. Abbiamo la generazione Z dal 96 al 2010, dovreste essere tutti. E poi la generazione Alpha dal 2011 in poi, non ce ne sono, ok? Allora, ci sono delle cose che io mi aspettavo che andassero così, soprattutto in un contesto come questo. Quindi, allora, gli Alfa sono troppo piccoli per essere un incontro come questo, perché sono ancora nemmeno preadolescenti. Sì, si approssimano alla preadolescenza, ma sono ancora non giovani, quindi, perché oggi noi parliamo dei giovani. Mentre invece in questo momento storico, per non fare confusione, la generazione dei giovani è la generazione Z. Quindi è questa la cosa, se voi siete giovani ragazzi, non vi fate infinocchiare dagli altri, tutti giovani, diciamo, anche io sono giovane, no, non è esattamente così, i giovani siete voi, ok? Poi abbiamo chiaramente le generazioni più attive, la generazione millennial ha ancora un po' la pretesa, la speranza di sentirsi un po' a cavallo, però più da giovani, però adesso se ti chiedete un po' qualche domanda che non ti voglio fare per questioni di privacy, sono sicura che tu certe cose le hai fatte e magari loro non le hanno fatte, perché sei più vicino all'età adulta, chiaramente. Dipende cosa. Non so, faccio un esempio. Hai un lavoro?
Sì.
Mi spingo oltre, eh? Hai una tua famiglia?
Sì.
E mi immagino che tu abbia sei sposato. Ok, e hai anche dei figli?
No.
Ok, ti manca un pezzo.
Un gatto.
Ecco, sono sicura che siete tre giovani, ti chiami?
Silvia.
Tu sei sposata?
No.
hai figli?
No.
No, ecco, quindi mi aspettavo questo, perché appunto le generazioni contemplano delle attività, degli obiettivi, insomma, dei marcatori di passaggio normalissimo. Allora, questa generazione Z, è la vostra generazione e è fondamentalmente colorata di verde, non a caso, non è verde speranza, ma è verde perché appunto è una generazione è una generazione veramente verde, green. Cioè, in qualche maniera, ragazzi, voi avete fatto una roba interessante, cioè avete capito che la questione climatica è un tema caldo, ce ne sono tanti altri, sicuro, ma questo è un tema, qua si parla anche di pace, in parte è un tema caldo, però anche la questione climatica è un tema caldo, e avete deciso di fare che cosa, a differenza delle altre generazioni? Di, uno, informarvi, tanta roba, due,
agire.
Mobilitarvi e soprattutto in forma collettiva, che non se ne vedeva di queste cose da decenni. Quindi questa generazione è molto interessante, ha eletto questo tema come prioritario e si sta impegnando in maniera seria per far sentire la propria voce e per fare delle cose che poi vedremo in particolare. Potrei dirvi questo, che questa generazione è sicuramente una generazione differente dalle altre e come si crea una generazione? Questo è importante, questo passaggio, non devo dimenticarlo. La generazione è formata da persone che sono nate all'interno di una stessa fascia temporale, ma fondamentalmente hanno vissuto durante la propria giovinezza degli accadimenti forti, particolari, che in qualche maniera li ha un po' caratterizzati e li rende una generazione. Noi siamo accomunati in quanto generazione da che cosa? Che cosa abbiamo vissuto durante la nostra giovinezza? Lo chiedo a Lisetta. Qual è l'esperienza forte che avete vissuto durante la giovinezza? Covid, mi avete detto, giusto? Ok, tutti gli altri l'abbiamo vissuta questa esperienza, ma chiaramente impattando nella giovinezza diventa un'esperienza generazionale forte che vi connota come generazione. Se ad esempio vogliamo i millennials, torno a te, qual è l'esperienza? A voi, anche tu sei dentro o sei più...
No.
Anche tu. Vergogniamoci, dobbiamo essere fieri della nostra generazione, quindi ok. Quindi qual è l'esperienza forte che vi ha in qualche maniera un po' caratterizzati durante proprio il tempo della giovinezza? Vediamo se ve la ricordate.
Solo penso tipo all'11 settembre, gli attentati del terrorismo.
Ma quanti anni avevi però? Ma fai due calcoli. Troppo piccoli. Troppo piccoli. Perché deve essere durante la giovinezza, un po' dopo. Andiamo avanti un po' con gli anni. La crisi economica, quindi la crisi economica che inizia, sappiamo bene, 2008 va avanti, ancora siamo dentro, e quindi lì sicuramente ha cambiato molto, molte cose, e quindi è un evento generazionale. Potrei chiedere ai presenti qua qual è l'evento della propria giovinezza che vi rende una generazione, ma non è tempo di questo. Quindi questa generazione ha il Covid come tratto caratterizzante e ve lo porterete quindi avanti per sempre. Avrei potuto anche chiamarvi generazione Covid, ma non mi piace farlo perché è chiaramente un elemento negativo, e non, però sicuramente questa generazione ha il Covid come tratto caratterizzante. Allora, siete diversi dagli altri e non vi fate ancora una volta fregare dalle altre generazioni, siete veramente i veri nativi digitali, perché gli altri, i più grandi noi, i più grandi anche tutti gli altri, sono migranti digitali, cioè voi per primi siete nati nelle tecnologie e vi dirò di più, quelle tecnologie erano vostre fin dalla nascita. Ok, non avete sbirciato nel tablet dei genitori, nello smartphone dei genitori, ma avevate già il vostro, no? Vi ricordate il primo tablet che avevate da piccini? Era un Clementoni, era un cosa comunque. Esatto, io penso, ecco. Esatto, cioè. E non è che avevate. Ok, il sacchettino era il vostro.
Però, esatto,
abbiamo generazione sacchettino e invece abbiamo la generazione Clementoni con tutto il problema lì. E chi ve l'ha comprata quella roba lì? I genitori, che a 3 anni andavate a comprarvi, ecco. Quindi siamo stati le generazioni più grandi che vi hanno affidato queste strumentazioni, le vostre strumentazioni, e ci siete cresciuti dentro con grande quindi familiarità. Siete molto bravi quindi a utilizzarle e sicuramente non avete fatto la strada che hanno fatto le altre generazioni, tipo leggersi i manuali per imparare a usare un cellulare nuovo, giusto? Giusto? Guardo qua gli altri qualche volta, vediamo un po' come funziona, perché magari è un po' diverso. Ecco, voi queste cose per voi non esistono, quindi grande familiarità. Ciò non toglie che comunque ci sono dei rischi in cui vi capita di vivere nella rete e non siete sempre bravissimi e abili a difendervi da quello che vivete in questi ambienti, perché sono ambienti anche abbastanza spietati. Allora io quando dico questa generazione è una generazione Z, ma sicuramente avete quanti profili attivi? Tanti, tantissimi, no? Proviamo a sentire. Quanti di voi ha un profilo su Instagram? Tutti? Tutti, okay. No, abbiamo tutti, c'è qualcuno che non ce l'ha? Tu non ce l'hai? Cioè, questa è una scelta interessante, ci sarà un motivo per cui non ce l'hai, una scelta tua personale, etica, di resistenza, di...
No, cioè, sì.
Non ti interessa, sei bene senza?
No, diciamo che ho letto un po' di cose.
Ti sei spaventato?
Sì,
no. Ok, quindi non sei lì. Qualcuno di voi è su Facebook? Vediamo qua quanti arcaci sono su Facebook. Vedete già che...
Tutto
normale. Qualcuno di voi è su Twitter? Sapete che cos'è almeno? Beh, lo sa certamente, ma gli altri... Ok. Siete su TikTok? Ok. Siete su Telegram? Okay. Siete su LinkedIn? Va bene, ok. Quindi, che cosa significa? Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Ok, allora, che cosa significa? Ancora una volta che questi ambienti sono ambienti generazionali. Allora, quindi, i vostri genitori, al 90%, se ci sono, sono su... Benissimo. E sono entrati in Facebook quando voi eravate comunque piccoli e che cosa hanno pensato? Che prima o poi sareste arrivati anche voi, no? Invece voi non siete proprio arrivati e non avete alcuna intenzione di arrivare. Allo stesso tempo siete su Instagram, ok? E i vostri genitori sono su Instagram?
Sì.
Bene, genitori. E questa cosa vi fa ridere? Che sennò mi fa molto ridere. Quindi cosa significa questo, ragazzi? Che ognuno appartiene a una generazione e ognuno dovrebbe in qualche maniera coltivare anche i propri strumenti. Poi per carità, anch'io sono su Instagram, anch'io sono su tutto perché li studio, però mia figlia mi dice mamma guarda, per favore, cioè non fare certe cose, non fare certe figure, non postare certe robe perché mi metti in imbarazzo. Se metto uno stato su WhatsApp, mamma è una cosa da vecchia, ma che cavolo hai postato? Ho postato la locandina di questo incontro, dice mamma ma cos'è che hai messo su? Cioè fa sentire veramente una... Quelle cose sono da sfigati, vabbè, fa niente. Quindi, siamo generazioni differenti, utilizziamo gli strumenti in maniera differente, ecco, quindi questo lo dobbiamo tenere conto. Allora, una differenza, secondo me, generazionale, che avete toccato prima, è rispetto al lavoro, ok? Perché, l'avete proprio detto prima, benissimo, vi faccio complimenti, cioè un tempo, negli anni, le generazioni passate, che cosa succedeva? Che si iniziava una professione e quella era per tutta la vita. Arrivando anche a essere come lo zio di chi non so che è 20 anni che fa lo stesso lavoro, è sempre il vostro zio, è 20 anni che fa, è da 20 anni che dice che comunque questo lavoro non gli piace, però non cambia. Perché non cambia?
È una comodità.
La comodità ha un posto a tempo determinato? Ovviamente, ecco. Quindi non cambia, ok? Perché quella generazione, come anche quelle precedenti, non so quanti anni d'Italia, dove in casa di tuo zio, dove è stata X, quella generazione è l'ultima, come le precedenti soprattutto, ragionavano proprio con quella mentalità. Il posto di lavoro era uno, si manteneva saldamente, e avendo come obiettivo soltanto uno, la pensione, quanto mi manca per arrivare alla fine, questa è una delle mie altre prospettive, quanto mi manca ancora?
Sì,
voi parlate con quella generazione, fanno proprio i calcoli, quanto ti manca tra loro, quanto ti manca di pensione, quanti anni ti manca, e questa è la mentalità, perché oramai sono convinti che lì quello è il treno, quello è il binario, quindi si tratta soltanto di andare su quel binario e prima o poi si arriva alla meta. Ok, dalla generazione X, proprio lì dentro è successo un po' il casino, cioè lì dal posto fisso, come ci capiamo, uso un linguaggio molto semplice, dal posto fisso si è cominciato a parlare di flessibilità, dicendo che la flessibilità era un gran valore, no? È importante anche nel lavoro che ci sia flessibilità. Tuttavia la flessibilità si è ben presto trasformata e palesata in quello che è, ovvero precariato. Allora la flessibilità è un valore, il precariato non lo è. Quindi quella generazione ragazzi, in qualche maniera, voi pensate magari di essere un po' fragili, un po' sfortunati a volte, ma in realtà, secondo me, se guardo, la generazione X è molto sfortunata, quindi guardiamoci. Nel senso perché alcuni di noi ce l'hanno fatta, quindi hanno seguito il modello dei più vecchi, quindi hanno studiato, hanno trovato un lavoro, e bene o male, ci piace o non ci piace, comunque è quello il nostro lavoro. Ma tanti altri non sono riusciti ad avere quella indeterminatezza professionale per cui erano quasi pronti, cioè erano preparati, non gli mancava niente, avevano le carte in regola, non so, appunto una laurea, un master, un'esperienza all'estero, ero pronto. Eppure il sistema economico, formativo, complessivo del nostro paese è cambiato e si sono trovati spiazzati nel precariato. Quindi qua dentro abbiamo purtroppo tanti genitori, i vostri genitori, giusto? Che comunque non se la passano bene. Quindi siate comprensivi con i vostri genitori, perché comunque hanno sofferto anche loro. Perché prima andava tutto bene, prima era tutto lineare, capita perché proprio a me adesso mi succede questo. Quindi hanno cercato comunque o di sistemarsi, trovare una via lineare, andando anche un po' a compromesso, cioè vabbè, me lo faccio andare bene perché comunque è lineare. Di questi tempi non si fa tanto di schizzinosi, perché se lascio questa cosa qua che è lineare non so cosa potrei poi trovare. Quindi meritano comunque rispetto. Altri sono finiti veramente nel precariato e rientrano proprio, sono molto simili a quello che siete voi, quindi aver cambiato tre o quattro già attività, ma con un'età diversa, quindi con un grado di frustrazione totalmente differente e soprattutto con un'appartenenza generazionale in cui scappita, ma gli altri però non so come è me che mi è successo. Quindi è lì che succede il cambiamento. E precariato, generazione Y l'ha vissuto, che cosa ha fatto la generazione Y, cioè chi è prima di voi? Ha preso le valigie e ha cominciato a migrare. Allora, se voi guardate i rapporti italiani nel mondo della Fondazione Migranta, ci dice purtroppo che ogni anno la quota di giovani che lascia questo paese, perché questo paese non dà prospettive, le quote sono in continuo aumento. Quindi quella generazione preparata, pronta, masterizzata, 5 lingue, che cavolo sto facendo qui, prende e se ne vanno all'estero. Chiaramente è una cosa negativa, perché è vissuta come imposizione, cioè andare all'estero per un'esperienza fuori, migrare, è importante se non è vissuta come migrazione forzata. Se è possibile un ritorno, se è pensabile un ritorno, sì, faccio 5 anni all'estero e poi però, se voglio, posso poter tornare e realizzarmi nel paese che desidero essere il mio paese. Questa cosa non avviene e in questa generazione questa cosa diventa proprio lampante, chiarissima. Arriviamo quindi alla vostra generazione. Voi avete veramente portato dei cambiamenti significativi, non soltanto per avervi preso a cuore la questione green, ma anche sulla questione lavorativa. Quindi qua per la prima volta, forse complice anche la pandemia, voi avete cominciato a dire a me non va bene tutto, io non mi accontento di tutto, certe cose per me non sono ammissibili, lavorare in certi tipi di aziende che non hanno certi valori per me non è pensabile, se il lavoro non mi consente di conciliare con il tempo libero non è il mio lavoro, Se il lavoro non ha un clima orizzontale e verticale soddisfacente, io non ci sto, me ne vado. Se la retribuzione è veramente sotto le mie aspettative e sotto rispetto a quanto io potrei effettivamente percepire rispetto ai titoli e quant'altro, l'esperienza che ho, me ne vado. Avete capito cosa avete fatto? Avete spiazzato le aziende. Cioè, loro che erano abituati per anni a dire tanto questi comunque non hanno prospettive, o se ne vanno all'estero, se stanno qua, li possiamo ammazzare come vogliamo, no? Gli possiamo chiedere qualunque cosa e tanto accetteranno. Hanno cominciato a dire, caspita, questi ragazzi qua non possiamo fare esattamente tutto quello che vogliamo. Quindi il fenomeno del quiet quitting è un fenomeno che è proprio legato alla vostra generazione, perché per primi dite, se non mi lascio tempo per, io non accetto questo vostro incarico, questo vostro lavoro. E cambiate con grande facilità. Quindi non siete preoccupati nella mobilità da un lavoro all'altro, avete comunque 20 anni, ci sta, quindi potete anche farlo, questa è l'età buona per farlo, quindi fai un lavoro, non ti trovi bene, beh, non fa niente, cambio e faccio un altro, alla ricerca di un posto, di un'attività che vi dia più gratificazione. Questo vale anche per lo stage, abbiamo visto che è equivalente, quindi lo stage, abbiamo visto che purtroppo o per fortuna in Italia i giovani ne fanno uno e più di uno, non soltanto uno, che siano curricolari, anche extracurricolari. Ma la cosa interessante è che una buona percentuale di queste esperienze non vengono portate a termine. Vuol dire che se non state bene, prendete e ve ne andate, anche perché sapete benissimo che gli stage curricolari non sono retribuiti. Quelli extracurricolari per legge sono retribuiti, ma quanto sono retribuiti? C'è una normativa regionale, quindi varia da regione a regione, comunque si può andare anche da 300 euro a 500-600 euro, quindi capite bene che se voi siete a Milano, a Torino, a Genova, non cambia molto, sono tre città di grande complessità, con 300 euro al mese se sei fuori sede, capite che comunque diventa un'esperienza non sostenibile da un punto di vista economico, e se non c'è chi, un ammortizzatore sociale, c'è la famiglia, che è giusto che ci sia ancora questa età, però non la potreste fare. Quindi non sono esperienze inclusive da un certo punto di vista, non sono per tutti se non c'è un ammortizzatore sociale come la famiglia. Ok? Quindi le grandi dimissioni, è un altro fenomeno di cui si parlava molto quest'estate, è proprio di rientra in questa generazione. Non mi trovo bene, me ne vado. Me ne vado quando? Ho fatto il lavoro con la CISL e lì abbiamo proprio visto che i giovani lasciano posti di lavoro a tempo indeterminato. A tempo indeterminato e non si trovano bene e lo fate con grande disinvoltura e senza guardarvi indietro. I vostri genitori che appartengono alla generazione X ogni volta hanno un infarto perché non è possibile, non è possibile. Gli hanno offerto un posto a tempo indeterminato e ha rifiutato, c'è stato un mese e come mai? Perché comunque non si trovava bene con i suoi colleghi. Cioè poteva magari resistere, no, non resistete, ve ne andrà. E io sapete cosa vi dico, non dovrei farlo, forse lo faccio, secondo me fate bene. È un segno di rottura, di cambiamento, che sta portando un ripensamento delle politiche, anche aziendali, che era assolutamente necessario. La generazione ultima, gli alfa, come faranno? Non lo sappiamo ancora. Ho aggiunto questa etichetta, intelligenti artificiali, è l'unica cosa che mi viene in mente perché ci sto lavorando. Sicuramente l'intelligenza artificiale adesso ce l'abbiamo e sta cambiando tanto, sta cambiando anche il modo di lavorare, di formarsi, forse anche il vostro modo di lavorare. Vi faccio un esempio, chi di voi magari per studio, per fare un elaborato scritto non si affida a ChatGPT? Ditelo.
Ma anche non solo per un elaborato, anche solo per brainstorming oppure per avere uno spunto su qualcosa, perché hai in un secondo quello che adesso ci vorrebbe.
Ecco. Esatto, esatto, esatto. E capisci come siamo messi? Siamo messi così. Quindi, però questo è molto interessante perché questo modo di apprendere che sta cambiando e non possiamo fermarlo, dobbiamo semplicemente adeguarci, contenerlo, capire come starci dentro. Sta modificando, non in questo caso le aziende, ma anche i sistemi di formazione, perché anche le università, noi abbiamo ad esempio nelle lauree triennali un elaborato finale in cui gli studenti scrivono 20 pagine, poi le discutono, non le facciamo più, perché comunque sappiamo benissimo che non le scrivete voi, perché si capisce benissimo, vi assicuro, quando è scritto da voi o quando è imputato da un sistema di questo tipo. Quindi non lo facciamo più e li valutiamo in un'altra maniera, ok? Quindi è chiaro che quello che avviene ha degli impatti e noi dobbiamo tenere assolutamente conto. Questo è slide, secondo me, conclude un po' il discorso che stiamo facendo un po' sul lavoro, perché rimanendo un po' all'interno della, dei giovani, ma vediamo le differenze ancora delle fasce d'età. Secondo voi, quando avrete 45 anni, avrete un lavoro? Questa è la domanda che abbiamo fatto con il rapporto giovani del 2023. Che cosa vi fa vedere questa slide? Fa vedere che i più giovani sono più ottimisti. Quindi chi è più giovane dicono, sì. Mentre i più grandi sono meno ottimisti. Questo risente un po' dei discorsi generazionali che abbiamo fatto. Probabilmente anche un discorso generazionale è anche un discorso di esperienze già comunque negative che i più grandi purtroppo hanno un po' già fatto con il mondo lavorativo. Quindi non perdete questo sano ottimismo e sano opportunismo, come mi piace comunque dire, è un sano opportunismo. E un'altra cosa, prima non vi ho detto, rispetto ai social network, il fatto che siete detto queste cose, questi ne parlavamo in macchina venendo in qua, sono stati strumenti fondamentali per tenerci in contatto anche durante la pandemia, cioè avete fatto attività formativa, ricreativa, siete, insomma, avete fatto magari anche le messe, avete seguito le messe attraverso lo streaming, la vostra parrocchia non faceva messe in streaming, ecco, io mi capitava di seguire la messa in streaming di tante parrocchie diverse che non conoscevo, perché comunque dico, ah, è interessante questo qua, è proprio bravo, e insomma, sono successe cose molto, molto diversificate. Ecco, però tuttavia è anche vero che in quel momento in cui siamo stati costretti a ritirarci socialmente, purtroppo delle fragilità sono emerse e queste fragilità purtroppo rimangono. Quindi il fenomeno di ritiro sociale, che in quel caso era forzato, adesso purtroppo rimane per tanti giovani e quindi io vi dico, sì, è vero che siete una generazione nativa digitale, è vero che avete molti profili, è vero che avete dimestichezza con questa tecnologia, però è anche vero che spesso, pur essendo dentro tante cose, siete molto soli. Quindi il fatto che voi partecipiate a un gruppo come questo è sicuramente un'esperienza di valore per non essere soli, essere in rete, confrontarsi con gli altri, scambiarsi le informazioni, le opinioni, le esperienze, e questo è sicuramente molto positivo. E vi chiederei eventualmente di fare un po' di riflessività sulle persone che conoscete, i vostri coetanei, i vostri pari. Avete magari in mente una compagna di scuola, una vicina di casa, cioè che vita fa quella persona? Quanto è integrata? Quanto è dentro una rete sociale positiva che la include? E provare magari nel vostro piccolo a portare queste persone a un ritorno alla socialità, perché purtroppo i numeri sono veramente molto preoccupanti. Così come a questo si lega i numeri legati alla depressione, al consumo di sostanze, ma di psicofarmaci, quindi all'uso di psicofarmaci, che sono tutti dati che purtroppo mettiamo dentro questa generazione in particolare. Ok, tutto chiaro fin qua? Va bene. Riguardiamo ancora un attimo la differenza tra le fasce di età, tra le generazioni, perché questa cosa qua mi consente di dirvi un passaggio ulteriore. Ci sono, ragazzi, quindi delle differenze che sono legate all'età e delle differenze che sono generazionali. Cosa vuol dire? Che sono delle cose che appartengono specificamente alle generazioni e sono cose invece che sono tipiche di quando si è giovani e sono tipiche di quando si è adulti, quindi vanno bene per tutte le generazioni. Allora, qua ci fa vedere questo grafico, ve lo riassumo in una parola, che la famiglia è importante sempre, quando si è giovani, quando si è adulti, quando si è anziani, è un valore sempre importante, molto importante. Il lavoro ugualmente è un'esperienza molto importante e che rimane sempre molto importante, perché sempre sono molto alti per tutte le generazioni. Le differenze di età le vediamo ad esempio nell'amicizia e nel tempo libero. Quindi il messaggio che vi voglio lasciare, quando vi dicono siete giovani e pensate soltanto agli amici, giusto? Siete giovani e pensate soltanto a divertirvi, ok? È assolutamente una cosa normale, io direi, siete sani, evviva. Quindi è normalissimo, sono esperienze che dovete coltivare, valore in maniera veramente assoluta, direi, centrale a questa età, perché è il tempo in cui queste dimensioni sono quasi totalizzanti, centrali, prioritarie, non togliendo importanza a quello che è la famiglia e il lavoro, che li avete come obiettivi, ma è veramente importante questa cosa. Vedete che poi crescendo queste dimensioni vanno a ridimensionarsi, quindi vedrete voi stessi che quando sarete una generazione di questo tipo, non è per cattiveria, ma è proprio un effetto, diciamo, età, l'amicizia rimane un valore importante, ma perde un po' di priorità, così come anche il tempo libero, perché ci sono altri elementi che diventano un po' più ingombranti, tipo appunto può essere la famiglia, può essere il lavoro, avete detto prima, questo lavoro che prende tutto lo spazio a volte delle persone, ma c'è una differenza che invece è generazionale, che è legata alla politica e alla religione. Allora, ci sembrerebbe che cosa, per dire, che questa generazione, a differenza delle altre, dà forse un po' più importanza alla politica. Prima parlavate di democrazia, no? Forse non ci siete arrivati dentro, però sapete che la democrazia è il tema delle settimane sociali, quindi è un tema importante e è un tema che vi appassiona, e quindi sembrerebbe che finalmente c'è un risveglio della partecipazione politica, dell'attivismo politico. Anche tutti questi movimenti ecoambientalisti, insomma, vanno un po' in quella direzione. Mentre invece, se guardiamo la questione religiosa, quindi l'attenzione per la religione, è più bassa rispetto alle altre generazioni. Ma noi che cosa ipotizziamo, essendo un effetto generazione? Che probabilmente, che cosa succederà quindi, secondo voi? Che la politica, questa attenzione dovrebbe continuare a aumentare? E anche nelle altre generazioni, mentre probabilmente la religione va calando, e voi lo vedete proprio nelle vostre esperienze di vita quotidiana. Se vi chiedete, posso chiederlo, non so se è l'ambiente giusto, posso farlo? Gli adulti non devono sentire. Guardiamo la pratica religiosa, pensate ai vostri nonni, no? Come sono i vostri nonni rispetto alla pratica religiosa? Molto attenti.
Anche molto diversi dai loro figli,
molto attenti, molto diversi. E i vostri genitori rispetto alla pratica religiosa? Un po' più soft? Chiaramente voi siete già una nicchia di un certo tipo, quindi è un campione un po'. Però dovresti comunque riconoscere delle differenze e...
È una ragione di diversamente sicuramente dei genitori.
Vissuta diversamente,
forse non so, ma diversa.
E la vostra è diversa ancora. È diversa ancora. Tuttavia, possiamo dire che se oggi voi siete qua, è grazie a chi? Alle altre generazioni. E purtroppo, questo non è un campione rappresentativo, noi invece vediamo che ci sono tanti giovani, che sono la maggior parte in Italia, che non hanno avuto questa trasmissione. Che questo lo sapete, perché vi rendete conto che il contesto più ampio che caratteristiche ha. E quindi se non ha avuto trasmissione, quindi a loro volta che trasmissione potrà dare, generare ai propri figli? Questo è il grande interrogativo. Tuttavia noi dobbiamo essere aperti ed in attesa, direbbe Edgar Morin, sociologo francese, perché potrebbe succedere qualcosa che ci stupirà alla grande e queste nuove generazioni potrebbero ribaltare la classifica e riscoprirsi in maniera totalmente nuova. In questo momento questo è il trend, quindi di questo tipo. Vado veloce perché sennò veramente siamo già Allora, io devo concludere alle 5, giusto? Sì. Ok. Vabbè. Faccio di essere attenta ai tempi. Torniamo un attimo all'età adulta, perché questo mi sembrava proprio un tema che mi appassionava. Quindi che cosa è successo? Come si misura l'età adulta? C'è una misurazione, sapete? Quando prima vi parlavo delle etichette, bamboccioni, queste cose qua, è perché noi la misuriamo, la transizione all'età adulta. Quindi nel nostro paese, come in generale in tutti i paesi, un giovane opera una transizione, fa una serie di marcatori di passaggio e arriva a un punto in cui viene sociologicamente, statisticamente, demograficamente ritenuto adulto. Questo modo di studiare lo abbiamo non da oggi, lo abbiamo almeno dagli anni 80, e con questo sistema noi abbiamo studiato le transizioni dei giovani. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il primo era terminare gli studi, iniziare a lavorare, uscire di casa, fare una famiglia e generare dei figli. Quindi si diceva, ok, una volta che tu hai conseguito tutti questi marcatori, sociologicamente tu sei adulto. Quindi guardando il tuo caso, non ti manca tanto, ok? Però tu quanto ce ne rappresentati io rispetto al campione dei giovani? Non tantissimo, Posso dire che sei avanti, ok? Prima si parlava dei figli fatti a, ti ricordi, no, dicevi, no, hanno fatto questo. Ecco, ragioniamo su quello. E allora che cosa succede? Tuttavia, se noi continuiamo a leggere le transizioni con questi marcatori, ci siamo resi conto che cosa? Che continuavamo ad orientare degli stereotipi negativi nei vostri confronti, che vi andava comunque a penalizzare e descrivere sempre come quelli che erano deficitari di cose rispetto a uno standard, che era uno standard però in altri tempi. Perché negli anni 80 poteva essere normale seguire questi marcatori, questa linearità nel processo di crescita, negli anni attuali non è più normale seguire questa linearità nel sistema di crescita. Che cosa è successo quindi? Innanzitutto il termine della formazione, quando finite di studiare, a che età?
Indipendentemente
a 25 anni cosa hai fatto? Dove sei arrivata? No, in generale che feste hai fatto? Una triennale, giusto?
Sì, una città. Io in realtà ho iniziato a lavorare contemporaneamente alla mia trasformazione, quindi sono sballata, mi vedo sballata rispetto al marcatore.
Ti vedi sballata, perfetto, questo ci sta, ok. Qualcun altro?
Io anche ho iniziato a lavorare e mentre stavo ancora completando la triennale, gli avuti 3 anni, 2.
Okay. Io posso dire di aver iniziato a lavorare fin da giovane all'interno dell'azienda di famiglia e mi sono fermato di studi dopo il diploma.
Ok. Perfetto. In generale, se noi guardiamo comunque il contesto nazionale, almeno nel nostro sistema attualmente si fa una triennale e si prova a fare anche una magistrale. Il sistema di riforma universitario ci ha spostato da 4 anni a 5 anni, quindi ci ha rubato un anno, ci ha allungato un anno di formazione. Poi potrebbe essere una laurea triennale che si combina non con una magistrale ma con un master, quindi comunque un anno però porta via. Oppure potrebbe essere una triennale con due stage, appunto, che più già un altro anno. Insomma, questo che cosa significa? Che comunque si arriva più tardi negli anni a terminare la propria formazione, che poi diciamo sempre che non finisce mai, perché comunque siamo chiamati ad aggiornarci, a formarci, a fare esperienze, però comunque quella sprosa finisce più avanti nel tempo. E tuttavia vi direi, sì, è cosa buona che continuate a studiare, perché comunque in Italia abbiamo un numero basso di laureati rispetto al resto dell'Europa, quindi non siamo messi benissimo. Oltre ad avere il numero a livello europeo più alto di NEET, ovvero di giovani che non studiano e non lavorano, e non è una cosa positiva ragazzi, abbiamo anche ancora una percentuale troppo bassa di laureati, ok? Quindi io direi assolutamente, lavorate se avete possibilità, ma continuate ad aspirare ad avere un titolo anche di studio, perché è ancora importante. Va bene, quindi se si termina più avanti nel tempo a studiare, si di solito inizia un po' più tardi, quindi a lavorare, soprattutto quel lavoro che ti consente di essere un po' autonomo da un punto di vista economico, perché il lavoretto, i 200 euro vanno bene, ma non ti consente di fare il grosso salto. E qual è il grosso salto? È quello di uscire di casa, no? Voi siete usciti di casa? Sì? No, non è detto, nel senso che magari alcuni dicono, beh, facciamo una famiglia, ci sposiamo e restiamo a vivere con i nostri genitori, perché non riusciamo in questo momento ancora. Quindi se avete fatto quel salto lì, è già, posso chiedervi se avevate una casa di proprietà o avete dovuto fare un mutuo, avete dovuto fare... E per fare un mutuo avete avuto necessità di avere
un lavoro
terminato, oppure una garanzia di qualcuno della famiglia che vi potesse garantire. Non avete avuto bisogno perché avevate, sì, capite la complessità. Sì. Se uscite di casa, avete fatto questo salto.
Statistiche per cui sui giovani che vivono a sorti di giovani che in casa, però mi chiedo sempre, io parlo della mia situazione, gli studenti universitari fuori sede che magari vivono a metà tra la città universitaria e la propria
come
vengono considerati?
Dipende, dopo ve lo faccio vedere, dipende come, perché se sei residente in famiglia, sei ancora in famiglia, ma se hai un'esperienza di uscita di casa e di, non so, vivi comunque uno studentato piuttosto che fare una vita comune con altri coinquilini, comunque sei fuori la vita tua, poi certamente è ancora legata, comunque sei fuori. Adesso ci arriviamo. Quindi, che cosa è cambiato, ragazzi? Questa cosa qua. Uno, udite udite, i percorsi di adultità non sono più lineari. Prima cosa che abbiamo dovuto ammettere a noi stessi, quindi una volta era tutto in fila, quindi finito di studiare, lavorare, uscire di casa, fare famiglia e avere figli, era tutto lineare, così come il lavoro si inseriva era sempre quello a un certo punto del percorso. Questo non è più così. Le transizioni, ragazzi, non sono più complete, per tanti motivi, quindi non è detto che tutti quanti riuscirete o vorrete fare tutto. Ok? Magari alcuni di voi decideranno di non uscire di casa, restare con i genitori, oppure di non avere figli. E in Italia questo sapete che è purtroppo molto frequente. Oppure potrebbe succedere di essere molto in ritardo, ovvero che arrivate a diventare adulti a che età? Il primo figlio lo fate a 40 anni. Quindi siete una donna, avete fatto tutto il percorso formativo, lavorativo, avete fatto il mutuo, però vi scappate, ma quanti anni ho? Ne ho 39, urca. Ma non avete perso tempo, avete galoppato come i treni, poi in Italia se sei donna galoppi come un treno, se no sei fuori. Eppure avete 39 anni, quindi l'età biologica al suo corso. Si arriva tardi, ok, e soprattutto non sono più definitive. Questo è un altro grande fenomeno sociale contemporaneo di questa nostra società. Cosa significa? Che voi potete arrivare in fondo, avere anche un figlio e poi tornare indietro, perché il legame affettivo si interrompe o non ci sono più le condizioni economiche del nucleo familiare per essere indipendenti, quindi si ritorna dove? Nel nucleo originale. E questo crea un caos generazionale, di compresenza di generazioni terrificante. Tutto questo avviene. Allora come possiamo spiegare questa cosa? Allora, è vero che c'è una componente, ragazzi, economica, sistemica del nostro paese. La formazione si è allungata, si inizia più tardi, il lavoro è precario, quindi non è colpa vostra, ragazzi. Cioè, cosa avete se la formazione adesso è così proposta? Se il lavoro è precario, non è colpa vostra. Non fatevene una colpa. È un tratto generazionale, non è una colpa generazionale. Questo è chiaro? Questo è fondamentale capirlo. E, sono persa, aspettate, non mi ricordo più il passaggio che volevo dirvi. Non me lo ricordo più, ve lo dirò. Era fondamentale però. Non me lo ricordo.
Ricordo.
Ah, bravo, grazie, grazie mille. Ma l'età, 50 anni. No, non sto scherzando. È 50 anni. Quindi c'è la questione sistemica che è, non dipende da noi, ma c'è anche la componente culturale. E questo dipende molto da noi. Cioè, il sistema nostro culturale è un sistema molto mediterraneo, così lo definiamo, in cui questa famiglia, che è un ammortizzatore eccezionale, fantastico, noi senza la nostra famiglia non avremmo fatto un bel niente di niente, grazie che ci sono e ci sono state, però a volte tendono un po' troppo a trattenere i figli, come dire, togliendogli un po' di quella intraprendenza, di vitalità, di anche a volte faccia tosta o anche, come si può dire, quando uno è un po' sprovveduto, ma va bene che ci sia. E che cosa fanno quelli gli adulti? Dicono, ma dai, ma sei sicuro che ce la farai? Sai, comunque è un lavoro precario, sai che comunque è per 6 mesi, poi dopo 6 mesi come farai? Tu non fai niente, non vorrei che dopo tu ci rimani. Beh, questo è il modello familiare italiano. In altri paesi non funziona così. Quando io mi confronto con altri paesi o con i miei studenti, magari internazionali, mi chiedo, ma non so, ho studenti che vengono dalla Germania, dalla Svezia, parlavamo prima, non prima tua, che età c'è la tua di alla 18, da noi funziona così, ma ok, da noi non esattamente, a 18 anni facciamo la festa dei 18 anni e poi si torna a casa, no? Non è che si viene andati. Ecco, quindi è una componente culturale che rallenta questa adultità. Quindi un po' e un po' di questione sistemica e un po' di un modello culturale che voi vi trovate a respirare. Un genitore che potrebbe dire, vuoi andare fuori? Vai, certo che vai, non ti preoccupare, io sono qua, prova, vai, fai la tua esperienza, non succede niente, che dov'è che succederà? E questo non avviene. Allora, attenzione, vai.
Ma questa cosa qua dell'essere allentato è anche dovuta al fatto che a livello scolastico andiamo sempre più per le lunghe rispetto ad altri paesi, cioè, nel senso, immagino una persona in un determinato paese che ha 18 anni, ha terminato gli studi e può andare a fare quello che crede. Noi a prima dei 18 anni, 19, così la metà non la si dà e poi dopo comunque in teoria un percorso, tanti percorsi universitari o comunque da lì in poi, quindi può anche essere...
Ma anche all'estero studiano, eh?
Certo, ecco perché noi non ce la facciamo. Non è vero però, sto sbagliando in questo, perché molti, vedo io rispetto alle mie generazioni, generazione, che non ci sono tante anni di differenza, tanti vanno e vendono. Anche solo fuori sede,
esatto.
Ma
avanti,
quindi c'è già forse un cambiamento.
Vediamo un attimo. Allora, vediamo questa cosa qua un attimo se vi dice qualcosa. Allora, qua abbiamo incrociato condizione affettiva e condizione abitativa. Mi devo sempre arrivare al cambiamento climatico. Ok, è sempre lì per te, che giusta. Ma anche questa cosa mi sembrava che c'entrasse anche rispetto alle cose che dicevate prima. Allora, che cosa vi dico qua? Che oltre il 50% in Italia di giovani, età compresa tra i 18 e i 34 anni, ok, oltre il 50% vive ancora in famiglia, ok? Oltre il 50% di 18 e 34 anni vive ancora in famiglia. Okay. E abbiamo invece una quota bassa di giovani 18-34 anni che o vive 17,3% single indipendente oppure fa un'esperienza, come dicevi tu Simone, di essere fuori sede, quindi coabiti con altri giovani, ma comunque non con il tuo partner, quindi esperienze con non legami affettivi, e poi abbiamo un 25,4% di 18-34 anni che ha legame stabile in una nuova famiglia, che è già tantissimo comunque, ok? Quindi sono persone che non vivono più in famiglia di origine e hanno un legame stabile, detto altrimenti hanno fatto una famiglia nuova, ok? E allora qua ci chiediamo già, quel 28,3%, questa domanda che qui vi porterà a riflettere, che ha un legame stabile in famiglia di origine, perché sta ancora in famiglia di origine? Questa è la prima domanda che ci facciamo.
Disponibilità economica.
Tu dici? Crede? Adesso lo andiamo a vedere, lo spacchettiamo bene, perché io volevo andare a vedere cosa succedeva dentro. Perché la prima cosa che ci diciamo è sicuramente non ha ancora un lavoro, non ha un'indipendenza economica, giusto? Andiamo a vedere?
Comodità.
Il grigio. Quindi, ci sono, quindi riguardiamolo questo dato, quasi il 30%, sono tanti ragazzi, che hanno quindi il legame stabile, non sto dicendo l'esperienzina affettiva, no, questo qua stanno insieme da 5 anni, bene insieme, eppure stanno ancora lì. Vediamo un po', cosa succede. Abbiamo spacchettato ancora, quindi condizione affettiva e abitativa, per condizione formativa e lavorativa, quindi abbiamo visto un po' bene. Abbiamo un po' legame stabile in famiglia di origine. Il 39,3% è in formazione. Allora, vabbè, sto studiando, ma c'è una relazione stabile. Mi perdoniamo, no? Vabbè, studiando, finiamo che finisca. In cerca di lavoro 24,2%, vabbè, è ancora un attimo che sta cercando, quindi però si stanno muovendo. Ma quindi come mai questo 23,9% di questi giovani che hanno un legame stabile vive ancora in famiglia, se ha anche un'occupazione, con intendo comunque una stabilità economica, perché dietro c'è questa dicitura, è un lavoro che ti consente sì. E perché ci stai andando in famiglia?
Comodità.
Perché non è più la questione economica che dici, ma anche io pensavo, magari sicuramente. No, non è per tutti così. Quindi c'è appunto una quota di giovani che decidono di procrastinare l'uscita di casa, che avete capito che è un marcatore di passaggio, è il terzo marcatore, uscire di casa, e non lo fa. E quindi rallenta, inceppa tutta la transizione. Ok? Potrebbe farlo, non lo fa. Interessante invece vedere la parte opposta, legami stabili e nuova famiglia. Quindi le nuove famiglie, non ci stupisce se la maggior parte siano occupati, ma abbiamo anche una quota alta di persone in cerca di occupazione, e sapete chi sono in prevalenza? Le donne. Quindi in questo caso, quando nella coppia magari l'uomo ha più facilità, per tanti motivi nel nostro paese non apriamo questa finestra, ad avere prima una occupazione magari più gratificante, magari più stabile, la donna può dire, beh, tanto ci sei tu, io mi sto muovendo, arrivo anch'io, intanto partiamo, ok? Quindi questo è una buona condizione, dovrebbe essere quello a cui dovremmo aspirare. A volte ritornano in famiglia, attenzione, le transizioni non sono mai definitive, a volte ritornano in famiglia, sì, non è per sempre, e la cosa che volevo farvi vedere qua, perché finisce il lavoro, perché finisce il periodo di studio, appunto è fuori sede, ritorni. Ma attenzione, c'è quel dato lì che è in crescita, per assistere un familiare. Allora, qua rientriamo nel modello culturale. Attenzione ragazzi, perché siete a volte fragili da questo punto di vista, perché allora studiate, avete ancora lavoro precario, quindi perché non tornate in famiglia e date una mano alla gestione familiare, che in questo momento si è un po' incasinata? Tradotto, c'è la nonna che non sta bene, il papà che ha difficoltà a fare delle cose, quindi tanto voi siete ancora un po' così, mezzi e mezzi, e quindi fate voi il mestiere di cura. Questo ancora una volta è il nostro modello italiano. Tuttavia, in tutto questo c'è, cioè, del positivo sicuramente, e fa parte della nostra cultura, ma non deve recarvi danni, perché impantanarvi nel sistema di cura familiare domestico vi preclude altre possibilità, vi preclude di fare la strada che avevate comunque incamminato, di rallentare una transizione, vi creerà comunque un disagio sul lungo andare. Quindi dire sì, ok, posso farlo, ma lo faccio per un po', non posso farlo per sempre, lo faccio a certe condizioni. E questo è un altro tratto del nostro paese. Guardate questo fatto, abbiamo chiesto il fatto che vive ancora in famiglia, in casa di origine, a 25-29 anni, è vissuto dai tuoi genitori, abbiamo chiesto ai giovani, come un fatto normale, capito? L'abbiamo chiesto ai giovani, quindi gli abbiamo chiesto, ma secondo te il fatto che vivi ancora in famiglia a 25-29 anni, come visto da te, come un fatto normale, che è un fatto, è una questione, una componente assolutamente culturale. C'era il Covid, c'è stato il Covid e noi abbiamo quindi deciso, siccome questa era la transizione pre-Covid, così lo dite, questa era la situazione pre-Covid. E quindi il Covid, secondo voi, che cosa ha portato? Qualcosa di buono? No. Ecco, durante la pandemia, anzi, questa ve lo dico, poi vi lascerò anche le slide, se vi fa piacere a me, questa pubblicazione è scaricabile gratuitamente dall'Istituto Tonino, dall'Osservatorio, dove lo scaricate, se vi interessa, quindi anche per altri incontri, altre cose, potete comunque lavorarci sopra. Scusate, continuo a guardare te, però, perché per il fronte veramente è un bisogno, quindi non ce l'ho, ecco. Non ti sentire scaricata di qualcosa dentro. Vabbè, quindi, abbiamo detto, ma se le transizioni erano già così faticose, il Covid che cosa, come ha impattato? Come li ha sistemati questi ragazzi? Ecco, questa ricerca l'abbiamo fatta proprio durante la pandemia, il 27 marzo 2020 è iniziata, quindi il primo lockdown, quindi eravamo anche noi ancora inconsapevoli di cosa avremmo vissuto poi. A livello quindi europeo in confronto con altri paesi, considerate, quindi questo lo dico perché i confronti internazionali hanno questi valori, perché noi in quel momento eravamo il paese messo peggio a livello europeo, perché avevamo i numeri più alti di contagio, poi pian piano i paesi si stanno allineati. Che cosa vi dico semplicemente? Che la cosa che più mi inquieta di questi dati è che, chiesto ai nostri giovani, ma ascolta, rispetto ai tuoi progetti di andare a vivere per conto proprio, come lo vedi? È confermato, comunque posticipato? Ma qui ci sono percentuali molto alte, un 34,4% che dice ma basta, abbandono il progetto. Oppure sotto, andare a convivere, un 33%, abbandono il progetto. Sposarsi, un 40%, abbandono il progetto. Non è tanto posticipato, è abbandonato. Avere un figlio, il 36,5%, abbandono il progetto. Sono dati un po' forti, eh? Quindi dire, vabbè, ok, non sapevamo ancora come sarebbe andata la pandemia. Eravamo in una fase ancora interlocutoria, e quindi dice, vabbè, succede questa cosa, vediamo questo. Abbandono. E questo abbandono si poggia su tutta quella fragilità che abbiamo descritto prima, la situazione è già comunque faticosa, mi succede pure questa, io già sono fragile e basta, accantono il progetto. E quindi non è il massimo, lei più preoccupata chiaramente dei danni della pandemia sono ancora una volta le ragazze. Preoccupate per tutto, dal lavoro ai propri figli. Le più preoccupate in assoluto sono le ragazze, perché chiaramente sono più vulnerabili e quindi hanno capito subito che ne avrebbero pagato le conseguenze. Domande su questo? Vado avanti ancora? Quindi, generazione green. Volete fare una pausa pipì? No. Caffè? No. Davvero? Vado avanti.
Ma rispetto a quelle cifre che abbiamo visto italiane poco fa, perché gli altri paesi invece
erano più positivi? Perché, perché ancora la pandemia non era.
Poi si sono allineate,
sì,
anche lì.
Sì, sì, cioè quando noi avevamo il lockdown ci volevano ancora gli altri paesi.
Sì.
E quindi erano poi tranquilli, no, sì, allora andavano. Poi in realtà andando avanti sono più allineati. Quindi generazione green, secondo voi i temi più importanti per migliorare il futuro? La priorità è questa. Quindi veramente ci credete? Riduzione dell'inquinamento? Cioè veramente, ve lo chiedo, vi ci riconoscete veramente? Ok? Poi anche gli altri, quindi rafforzare la crescita economica, guardate l'ultimo meno importante, di questi sei il meno importante è gestire meglio l'immigrazione. Flussi migratori, cioè, parliamo di questo. Quindi per voi non è così centrale quella questione dell'immigrazione, come la percepite? È un problema? Vi fa problema? Ci sono problemi più seri? Vi ci riconoscete in questa cosa? Sì? Ok. Perché se noi guardiamo invece la politica in generale dico, sembrerebbe insomma che l'immigrazione è altissima, no? Come il problema e l'inquinamento per come si comportano, per le azioni che fanno, sembrerebbe essere meno importante, no? Quindi voi riconoscete questa priorità. Ok. Allora, se questa è la vostra priorità, che cosa abbiamo fatto? Quindi arriviamo adesso alla questione climatica, abbiamo pensato di provare a vedere un po' come questa generazione si sta mobilitando, si sta organizzando in forma collettiva, cosa che appunto non vedevamo da molti decenni. Le piazze riprendono ad abitare, quindi il protagonismo scende in maniera pubblica e soprattutto, a differenza delle altre generazioni che manifestavano nelle piazze decenni prima di voi, avete anche la possibilità di manifestare sui social network e sulla rete, ok? Quindi avete una doppia piazza, la piazza fisica e la piazza digitale, e entrambe si vanno a integrare perfettamente. Non è che manifestate nel digitale e basta o nelle piazze, entrambe, e i movimenti sono un buon esempio di questa cosa. Voi fate parte di Fridays for Future? No. Manifestate per loro? Sì. Sì? In che senso? Sì?
Ho partecipato a due scioperi.
Dove?
No, tre.
Tre? Dove eri?
Uno qui, uno da qui e no,
una qui.
Una qui. Sì, qui a qui.
Una qui.
No, due da qui e una da qui.
Ok.
Sì, uno sì, ma non mi ricordo dove.
Okay.
No, era Genova. Era qua o era da qualche altra parte.
Non ok.
L'ultima volta sicuramente all'inizio quando erano
sì. Okay. Sì, no, esatto, cioè questo almeno 5 anni fa, perché ero al liceo ancora.
L'hai detto, eravate andati insieme con la scuola?
Sì, con la scuola, nel senso che gli studenti
hanno
preso questa decisione
tutti
insieme di andare a scioperare.
Okay. E gli insegnanti che cosa
vi
dicevano?
Allora, c'erano quelli d'accordo e quelli in disaccordo. Okay. Quelli in disaccordo che poi gli fecero pagare pegno a chi andò in sciopero. E chi invece diceva bravi, avete
tutto bene, fatelo di nuovo. Adesso quasi di nel senso, ha detto facciamo un'attività a scuola.
C'è stato così un paio di concetti in due ore per discutere della cosa isla.
Bene.
No, io è un'altra cosa con i miei compagni.
Peraltro, cioè, questo movimento ha avuto l'endorsement di un rettore di un'università molto vicina a qua, che è a Torino, che disse ai propri studenti andate a manifestare, fate bene. È un endorsement di un rettore universitario, capite che poi a quantomeno rifletti, no? Va bene, abbiamo chiesto sempre ai nostri giovani, immaginatevi sempre questo campione di oltre 2500 giovani a livello nazionale, diciamo 34 anni, sempre loro. A tuo parere in Italia i giovani sono più o meno attenti alla questione ambientale delle generazioni più adulte, gliel'abbiamo proprio chiesto, no? E qua siete proprio sicurissimi, come siete più digitali siete anche più attenti alla questione climatica. Quindi questo è sicuramente un vostro tratto generazionale. Giovani, adulti e anziani devono dialogare affinché si possa combattere il cambiamento climatico? Vedete? Sì. questo è positivo, allora siete più attenti, però riconoscete che comunque è un problema di tutti, non è un problema soltanto dei giovani, è un problema vostro, delle generazioni che verranno e anche delle generazioni passate, che ha forse qualche colpa in più di voi per il mondo che vi hanno lasciato. La sostenibilità, che vuol dire sostenibilità?
Vuol dire il modello che possa essere portato avanti.
Ok, oppure sostenibilità vuol dire lasciare,
non lasciare una traccia,
no, vuol dire lasciare il mondo come? Almeno come? Capito? Noi siamo state generazioni sostenibili, io guardo no, no, quelli prima di me no, peggio ancora, e voi?
No,
no,
no, ma niente, iniziato forse
un po', loro? Ci stanno provando almeno, ragazzi, un po' di più, un po' di più, e gli alfa come faranno?
Abbiamo avuto occasione di riscontro del fatto che alcuni alfa in realtà noi pensavamo potesse essere il nostro upgrade,
sì,
noi,
esatto,
noi siamo stati imparati a loro quanto differenza dalla elementari e quindi pensavamo che loro potessero essere il nostro upgrade, ma ci siamo resi conto che in realtà alcuni non sanno neanche di cosa si parli ancora, quindi
però pensa ok, tu pensa cosa si fa a scuola, nei programmi anche didattici, già le scuole medie di alfa fanno il riciclo, progetti di tutti i tipi, cioè cose che nella mia generazione non esistevano proprio, nel senso nemmeno forse nella vostra generazione non si facevano. E comunque questi alfa, poi non so, sono tutti uguali, cioè ci mettono in crisi come generazione, non soltanto la raccolta differenziata in cui mia figlia alfa, la più piccola, apre i bidoni e mi controlla se faccio tutto giusto, ma non lo sto scherzando, veramente è tremenda, eh? E mi viene a dire, mamma, guarda, c'è questo qua, è un cartone che però c'è scritto, vedi che qua sbagli, perché devi togliere questa cosa, devi differenziare, giusto, brava, benissimo. Oppure se andiamo al mare e vede una carpa, lo sto scherzando, lungo la spiaggia, dice, mamma, la posso raccogliere? Dico, amore, ma è sporco, ma non... il finché non gliela faccio raccogliere va fuori di testa. Quindi, secondo voi, questa cosa qui è una cosa comunque... che è loro, è ancora più forte della vostra, perché vi ricordate, vi dicevo prima, la politica, la religione, ma anche questa cosa qui sicuramente tenderà a essere ancora più forte nella generazione futura. Vediamo, che non perdano le speranze però, che non perdano le speranze, che l'unica rimane.
Bambini
della
parte alfa, ragazzini, non tutti, quindi poi in realtà anche la mia sorella, non tutti anche le nostre generazioni sono poi così green, bisogna sempre crescere,
certo,
no? Quindi
assolutamente
non fare
assolutamente. Però se c'è una buona parte green, ancora una volta per contaminazione, ascolta però Paolo, la carta la prossima volta, c'è il bidone della carta, buttalo.
Ho ripreso l'altro giorno un mio alunno che ha detto, ma perché questa bottiglietta di plastica non la posso mettere in differenza, che ho usato è sporca, ma è acqua,
è acqua.
Ho avuto un attimo di...
No, io però, domani gli ha spiegato e poi ha capito.
Sì, ma l'altro, se sei imballato, perché poi, ovvio, se hai qualcosa, la schiccia acqua e va bene, ma l'acqua non è
un po' schicchia. No, e quindi va bene.
Già bene.
Va bene, e allora andiamo avanti. Quindi, detto questo, siete molto preoccupati. Siete molto preoccupati, questo è il dato, vedete? Molto preoccupati, che però si legge bene anche con questo, perché non soltanto molto preoccupati, ma buttate, cioè vogliamo i cambiamenti, cioè sentite l'urgenza dei cambiamenti, non è soltanto dire beh sono preoccupati, sono preoccupati. Dove sono i cambiamenti? Dove sono le politiche? Dove sono gli interventi? Dove sono chi decide per noi che fanno cose che non vedo? Ok, questo vi contraddistingue. E allora voi direte, andiamo a vedere il tasso di partecipazione, sicuramente sarete molto attivi, ancora diciamo i tassi di partecipazione non sono altissimi. Vedete, risponde sì
fate parte di uno o più movimenti ambientalisti promossi da giovani, il 7,5%. Non è un dato brutto, non è un dato brutto. Un'associazione ambientalista, 7,4%. Una o più associazioni che non si occupano di problemi del mare, 10,3%. Questi sono i dati che vi... I no, chiaramente, sono ancora più forti, però c'è anche una percentuale che dice no, ma penso di farlo in futuro. Oppure no, ma l'ho fatto in passato e penso di farlo in futuro. Quindi, io che sono sempre abbastanza ottimista, io leggo questo dato comunque come un dato in crescita positiva. Sarebbe bello poi vedere, non so, tra 5 anni, la prossima generazione, come si posiziona rispetto a questi dati. E se ci rincontreremo, vi riporterò il dato tra qualche anno. Quindi si arriva al movimento. Siamo al movimento della nostra amica Greta. Facciamo già questo dito. I Fridays for Future hanno Greta. Cosa c'entra Greta in tutto questo? È il movimento di Greta? È Greta? No. Non è soltanto Greta. Cioè, parte da lì. Innanzitutto diciamo che è un movimento collettivo. I movimenti collettivi non hanno leader, non hanno un'organizzazione gerarchica. Quindi Greta chi è? Greta è una ragazza che era vestita come te di giallo, super impermeabile. E sei Greta? Sì, è così. Esatto, Greta. Greta aveva 16 anni, era minorenne, quindi una ragazzina come tanti, con i suoi problemi, sapete che ha dei problemi di autismo. E che non le impedisce di essere una ragazza intelligente, attiva, partecipativa, cioè non è niente di, però ha una caratteristica. E cosa fa? Diamoci qualche tempo, perché i tempi sono importanti, perché i tempi volano e dobbiamo sempre un po' focalizzare le cose. Siamo nell'agosto del 2018, sembra così lontano, agosto, quindi siamo proprio pre-pandemia, non è che sia tanto prima, agosto del 2018. E lei inizia a sedersi quindi fuori dal Parlamento svedese ogni venerdì da sola, ve la ricordate? Era troppo piccolini, magari voi. Io me lo ricordo, lei, questa ragazzina davanti al Parlamento, incatenata, da sola, che con questo cartello in cui appunto diceva sciopero scolastico per il clima, punto. Era da sola. A marzo del 2019, quindi dopo pochissimi mesi, abbiamo il primo sciopero mondiale. Quindi, nel giro di pochi mesi, lei ha avuto questa capacità, anche se volete mediatica, ma anche generazionale, perché andava a cogliere un tratto generazionale in cui vi siete finalmente trovati. Oh, questa qui sta facendo una cosa che è fondamentale, ha ragione, è piccola, ma può fare la differenza, sta facendo la differenza. Quindi vi siete praticamente uniti generazionalmente su questo tema a livello mondiale e avete deciso di fare uno sciopero mondiale a marzo del 2019. Andando dove a manifestare? Nelle piazze di tutto il mondo, d'Italia, d'Europa, a livello anche internazionale, veramente tanti paesi hanno manifestato. Come è successo? Per contaminazione. Quindi Greta è stato soltanto l'inizio, lei non si dichiara mai il leader di questo movimento, non è un leader, dice io sono una come voi, una Safari. Lei ha aperto questo movimento. Ad aprile 2019, quindi ci approssimiamo alla pandemia, Greta va a Roma da Papa Francesco, e perché lì voleva lanciare il secondo sciopero mondiale, che era previsto per il 24 maggio del 2019. E aveva questo cartello molto bello che ve lo volevo riproporre, e c'era scritto «Unitevi allo sciopero per il clima, celebrate alla data sì il 24 maggio». Perché questo è importante in un contesto anche come questo? Perché Greta ha capito che Papa Francesco era assolutamente in linea con il tema che lei stava cercando di porre all'attenzione, perché vi ricordate che Papa Francesco nel 2015 ha scritto nella Laudato Si, l'enciclica, che non è un'enciclica green, lo sappiamo, ma parla anche di green, e quindi il Papa che cosa gli risponde? Vai avanti, questo rimane nella storia, vai avanti, è fondamentale questo per rincorare un movimento e rincuorare anche una generazione. Vai avanti, assolutamente. Quindi io, che vado avanti anch'io, non ho la vostra età, non faccio parte della vostra generazione, ma in qualche maniera vi studio e ho gli studenti che hanno la vostra età, ho proposto ai miei studenti di fare una ricerca su questo movimento. Quindi è una ricerca stata realizzata dai miei studenti universitari, in cui abbiamo cercato di fare che cosa? Di capirci qualcosa, perché un movimento è difficilissimo da studiare. Questo movimento, ragazzi, ha una dimensione su tre piani. Una dimensione globale, in cui c'è questo sito, Fridays for Future International, è un sito internet in cui trovate tutte le informazioni generali del movimento a livello globale. Non è Greta che parla, attenzione. E lì il movimento a livello globale invita chi? Tutti i nodi e i paesi a censirsi, perché più siamo e più casino facciamo rumore e portiamo forse a casa un obiettivo. Questo è un processo ancora di itinere, quindi io non saprei dirvi esattamente quanti nodi abbiamo, quante città attive abbiamo a livello locale, nazionale, mondiale. È un processo in evoluzione. Abbiamo una dimensione nazionale, Fridays for Future Italia, okay, che comunica su piattaforme differenti, quindi comunica su Facebook, comunica su Instagram, su Telegram e su Twitter. Okay. E poi abbiamo, quindi lì dentro vedete le informazioni generali rispetto all'Italia, e poi abbiamo tutte le diramazioni locali. Quindi ogni città è un nodo che si attiva, quindi avete detto prima, eravamo a Dati, giusto? Eravamo a Genova, eravamo a Torino, eccoli. Questi sono i nodi del movimento, le città in cui si fanno che cosa? Si riempiono le piazze, in cui si va a manifestare fisicamente, e questo è fondamentale. Quando si parla di scioperi mondiali o anche nazionali, vuol dire che quel giorno lì tutti i nodi manifestano insieme, non è che siamo tutti quanti a Torino, tutti a Milano, può anche essere che ci siano delle iniziative fatte anche così, ma grosso modo in contemporanea, alla stessa ora, tutte le città, tutte le piazze manifestano insieme. Questo dà una potenza al movimento bellissimo. La senti la forza che cammina, no? Allora prima, venendo qua in treno, ho fatto questo compitino e volevo dirvi questo. Innanzitutto si conferma, Acqui Terme è un nodo del movimento, quindi Acqui Terme esiste. Acqui Terme è un nodo della rete, ha sia un gruppo Facebook che Instagram, udite udite, fermo come attività al 2020. È un caso? Non è un caso, ragazzi, perché il 2020 con il Covid ha affossato tanti nodi e invece ha dato vita a tanti altri nodi, ma ha anche potenziato i nodi che avevamo. Ci sono nodi, immagino Torino, che durante la pandemia gli ha fatto un baffo, perché è vero che le piazze non si riempivano più, ma le piazze digitali erano ricche, si incontravano, facevano attività, hanno fatto qualunque cosa. Probabilmente in questo territorio il nodo si è un po' flosciato su se stesso, perché se io guardo avete tipo 200 follower su entrambi le piattaforme, provate a guardare anche voi e magari fate un riscontro. Su Instagram avete 31 post, poco. Quindi qua c'è da fare. Se c'è un nodo, il nodo rimane aperto, è sempre riattivabile. Sarebbe bello che un giovane, ne basterebbe uno, una Greta qualunque, no? Ti chiami tu?
Filippo.
Un Filippo che dice, aspetta, lo faccio. Oggi c'è tutto il voglio andare a vedere, vi seguo e provo a scrivere un post, ma qui non si fa più niente. Ho contatti, tenete conto che ogni nodo ha un referente. Contatti referenti di API, che magari è uno che conosci, e dice, ma non facciamo più niente da API? Ma non ci possiamo attivare anche noi? Non possiamo un po' fare un seminario su questo? In cui... Ragazzi, c'è da fare, ok? Allora, che cosa vi dico ancora? Questa cosa mi sembra importante. è passato un anno, i dati che voi vedete sono relativi al febbraio 2023, anno in cui lo scorso anno io ho chiuso il capitolo, ho scritto e dovevo consegnarlo, ultimo accesso ai dati febbraio 23, ma adesso che mese è? Siamo praticamente marzo 2024, è passato un anno, allora io sempre in treno, ho fatto i compiti e che cosa ho visto? Una cosa interessante che vi lascio come riflessione, che fondamentalmente in un anno, se io guardo, ho guardato soltanto chiaramente quello che riuscivo a guardare, che è Italia, non ci sono cambiamenti. Attenzione, che succede allora? Cioè che su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Telegram non abbiamo avuto un aumento importante come io mi aspettavo di follower o di post, ma i follower sono rimasti gli stessi. Quindi è un movimento che in un anno non è cresciuto. E stranamente è cresciuto dove? In quelle piattaforme che non sono dei giovani. Mi è cresciuto di più dove? Ho scritto qua, su Facebook e su Twitter. Che cosa sta succedendo? Allora io vorrei adesso rintervistare gli attivisti responsabili di movimenti, che cosa le state registrando? Perché se avete fatto caso, di movimenti eco come questi, non c'è soltanto questo, no? Qual è il movimento in Italia, sempre di giovani, sul cambiamento climatico che sta prendendo molto spazio? Ultima generazione. Quindi in questo momento, probabilmente, infatti quest'anno gli studenti sto facendo una ricerca su ultima generazione. È probabile che quel movimento in questo momento catalizzi maggiormente o senta, risponda di più alle sensibilità dei giovani o possa sembrare, utilizzo questa parola, più efficace. Perché i Fridays for Future, è vero che sono movimenti pacifici, pacifisti, non so come si dice in questo momento, così come sono anche ultima generazione, perché voglio dire, è una ribellione, come la chiamano, resistenza civile, mi sembra che... Quindi sono assolutamente innocui. Però a quanto pare l'impatto che hanno anche su mediatico sicuramente, ma anche sui decisori, forse è un filo un po' più forte. Tenete conto, vedete come stanno andando le cose, mentre nei Fridays nessuno è sotto processo, gli attivisti di ultima generazione, ce ne sono almeno una decina che sono sotto processo, che sono stati chiamati a risarcire, non so, cifre molto importanti, si parla comunque di decine, 60.000 euro per risarcire una cosa, pur dicono sia stato riconosciuto il valore morale delle loro operazioni dalle istituzioni, anche dal capo delle istituzioni. Quindi, pur riconosciuto il valore morale delle vostre manifestazioni, comunque vi chiamiamo a pagare questa cifra per pulire il monumento, pulire così, per ripacire quella cosa e soprattutto magari a anni di carcere, si parla comunque per alcuni di anche di 8 mesi di carcere, che non è, oppure di rimanere comunque nel proprio paese, nella propria città per X mesi e non poter andare via. Ma di questo magari ci incontreremo, se vorrete, il prossimo anno e vi potrò dire qualcosa sull'ultima generazione. Quanti sono questi nodi di questo movimento? Sono tanti, sono 163, vuol dire che in tutta Italia 163 città buscano, tra cui c'è anche Api, quindi. Sono distribuite un po' in tutta Italia, perché a volte siamo un po' presuntuosi, diciamo, ah, è un fenomeno soltanto del nord, no? Ci piace un po' essere un po' presuntuosi, no? In realtà non è esattamente, cioè, ci sono anche al sud, ci sono anche al centro, quindi è un fenomeno italiano. Vi assicuro che ci sono dei nodi, penso Conversano in Puglia, che manifesta di brutto e fa anche un gran rumore, quindi magari più di Api in questo momento, che è un po' silente. Ecco. Quindi anche noi i pregiudizi cerchiamo di non averne troppi.
No, vai. Che il nord fosse anche un po' di più di
eh certo,
sì.
Esatto, però se ti ricordo, tu pensa anche a situazioni tipo, non so, l'Ilva, quindi anche sì, cioè, ognuno, oppure anche, non so, questo, beh.
Sì, sicuramente, la distruzione lì è anche però non c'è niente da vantaggio,
no, queste... no, assolutamente. Allora, vediamo un attimo questo, numero di nodi per regioni. Allora, Piemonte vince, siete, dovete essere contenti, avete il numero più alto di nodi a livello nazionale, vuol dire che avete 20 città, in questo, spero non tutte come api, è registrato, quindi mi raccomando, quindi avete tanti numeri, tanti nodi, quindi attenzione, non dico se sono attivi o non sono attivi, adesso vi do un altro risultato. Quindi vediamo, quindi Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, mi torna, Campania, Sicilia, ok. Vado avanti. Total follower su Instagram, vedete, allora ancora una volta Piemonte, quindi avete le più città ma anche il numero più alto di follower, soltanto su Instagram, credo, perché è quello con più follower. Avete 61.000 comunque giovani potenzialmente attivisti, interessati, che si informano, che partecipano, che fanno parte dei nodi del Piemonte. Città con più follower in ogni regione, vedete che Torino è la città con più follower in assoluto in tutta Italia, avete quasi 18.000 attivisti e come vi dicevo prima, comunque Torino è una buona città per questo movimento, con riconoscimenti anche universitari, quindi è una città che spinge rispetto al movimento. Bene, allora, quindi andando a vedere un po' i punti di forza e le criticità di questo movimento, io ve li riassumo così. Direi che tra tutte queste cose qua, sono tutte quante giuste e sacrosante, però il punto di forza, secondo me, è il fatto che i giovani ci dicono, lo dite voi quindi, voi ci dite, cambio, che informarsi e partecipare anche quindi, a questi tipi di movimenti, collettivi di movimenti, in qualche maniera tiene sotto controllo l'ecoansia, ok? Perché l'ecoansia è una forma di ansia che gli toglie tranquillità. Quindi l'informarvi e il sentire di parte di queste esperienze ve la tiene un po' sotto controllo. Dall'altra parte forse la criticità di questi movimenti, come dicevamo prima, è lo scarso impatto sui decisori. Cioè tutto quello che fanno, tutto molto bello, tutto quanto molto, però che impatto hanno? E questi impatti sono più, diciamo, effettuano più politiche greenwashing che politiche effettivamente green. Questo sicuramente sì, se voi andate a vedere i vari sindaci di diverse città d'Italia, qualcosa fanno, però meglio che non vi dica cosa fanno, e sono più o meno tutti quanti simili, quindi fanno ma non fanno effettivamente cose che creano un cambiamento, quel cambiamento di cui avremo bisogno. Cioè lo fanno perché il comune ha preso nota di quello che ci state dicendo e fa questo, ma quella roba lì è veramente una cosa che non cambia nulla e questo noi lo dobbiamo assolutamente sapere. Quindi se questi erano gli attivisti, i giovani in generale, sempre quei giovani 18-34 anni, il campione nazionale, che cosa pensano i giovani in generale, quindi anche voi se non siete quindi attivisti in questo momento, degli obiettivi e di valore di questo movimento? Mi sembra che comunque li condividete in stralarga maggioranza, vedete a livello italiano il 71,6% li condividiamo molto abbastanza, quindi è una roba che vi interessa. E quest'altra cosa invece mi sembrava interessante, sul movimento si dicono tante cose, abbiamo sempre chiesto il campione nazionale, tra cui alcuni dicono i giovani farebbero bene ad andare a scuola invece di perdere tempo partecipando alle manifestazioni invece dei Fridays for Future. Ecco, su questa cosa mi sembrate c'è il numero più alto di coloro che dicono no, non siamo d'accordo, quindi almeno su questo no, cioè per favore. Allo stesso tempo la percentuale più alta di accordo lo ritrovo in questa cosa qua, l'azione portata avanti dai Fridays for Future ha soprattutto un importante valore simbolico e testimoniale, quindi non è corretto rimproverarci una scarsa efficacia sul piano concreto nel contrastare il cambiamento climatico, su questo siete molto d'accordo. Allora, il movimento ha avuto questa preoccupazione per le ultime elezioni politiche, ha fatto una specie di una carta quindi che ha dato insomma a tutti gli esponenti, poi in cui diceva carissimi tutti, queste sono le evidenze empiriche rispetto al cambiamento climatico. Quindi ha provato a prendere ancora di più una posizione rispetto al cambiamento climatico e a proporre delle soluzioni. Ma io vi dico, ragazzi, ma le soluzioni le devono proporre i giovani di un movimento? O potrebbero in qualche maniera copartecipare in un tavolo alla individuazione di soluzioni se siete esperti, però? Non so se è chiaro il discorso. Non sta al movimento decidere quali sono le scelte giuste da fare per il clima, per a livello sistemico, ma le faranno gli scienziati, gli esperti. Voi avete semplicemente detto che sono le evidenze scientifiche che vanno tenute conto, poi le decisioni non le prende il movimento. Quindi il movimento deve far rumore e deve decidere, deve attuare le scelte giuste chi fa quel mestiere. Ok, siamo a settembre 2021, lo conoscete Giacomo? Giacomo ha la vostra età, penso che si sia laureato quest'anno, e a settembre del 2021, vedete, non soltanto quindi Greta, non è soltanto Greta che va dal Papa, ma il movimento ha uno stretto rapporto con il Papa. Questo è molto interessante, molto molto interessante. Ha trovato quindi il Papa come un alleato e il movimento, non è un movimento cattolico, attenzione, è un movimento aperto a tutti, credenti non credenti, religioni differenti, assolutamente. Però nel Papa vedono un leader credibile e questo il nostro Papa è da sempre un leader credibile per tutti i giovani nel nostro paese, per la maggior parte dei giovani. Vediamo anche lo stretto quindi perché è veramente fondamentale. Cosa fa, secondo me, Giacomo? Fa una cosa molto bella, consegna al Papa una lettera aperta a voi adulti, giovani di ieri. Quindi i giovani attivisti del movimento hanno scritto una lettera che consegnano al Papa, è chiamato lettera aperta a voi adulti giovani di ieri, che secondo me contiene delle parole. Conoscete questa lettera? No. Adesso ce la vede Simone, sto dicendo un po' vuoto perché... Questa è la lettera che gli attivisti giovani scrivono e consegnano al Papa, lettera aperta a voi adulti giovani di ieri, quindi è una lettera dei giovani rivolta al mondo adulto che erano giovani fino a ieri. La dico tutta, dai.
Ogni generazione ha vissuto un periodo storico delle sue sfide. In tanti tra voi, adulti oggi, avete intrapreso battaglie per un mondo migliore e in tanti tra voi le portate avanti tuttora. Altri di voi invece si sono persi per strada, forse stanchi o rassegnati. Siete intorno a noi, nostri coetanei di qualche tempo fa. Siete i nostri professori, le nostre forze dell'ordine, i nostri politici, i nostri nonni, i genitori. Vi diciamo la verità, vi capiamo. Quando si mette grandi e si vedono tante cose sbagliate, il mondo può iniziare a sembrare un posto più noioso e prevedibile. E si iniziano a guardare quasi con tenerezza i giovani che ancora credono di poter cambiare le cose. Oggi, al centro delle preoccupazioni dei giovani, torneggia l'emergenza climatica. La nostra rabbia, paura e insofferenza di fronte alla crisi che avanza, ma anche la passione con la quale ci impegniamo, potrebbero portare a fallire a molti di voi con un chiaro segno di gioventù, un indice di non ancora piena maturità, un non essersi ancora confrontati con la vita reale. Ecco, vogliamo parlare di questa specie di gioco delle parti. Noi giovani non stiamo giocando a pari livelli. E non possiamo permetterci che la battaglia per il clima diventi l'ennesima battaglia persa di un'altra generazione di giovani di belle speranze. Questa volta, cari nonni, cari zii e cari genitori, abbiamo bisogno di essere uniti. Noi giovani e voi adulti di questo paese, nostri ex coetanei. In questo momento storico l'unità è fondamentale. Voi avete la saggezza di chi ne ha viste tante, noi l'entusiasmo di chi ne ha viste poche. Voi avete in mano il nostro paese, la politica, l'economia. Fate le leggi, votate, decidete per molti di noi, lavorate. Noi siamo in minoranza, voi siete in maggioranza. Nessuno si salva da solo e il tempo è molto poco. Non sono tanti i movimenti nella storia in cui ognuno ha richiesto di scegliere da che parte stare. Con la catastrofe climatica in corso e le condizioni dei pianeti in rapido peggioramento, i prossimi anni che si prospettano decisivi per vincere o perdere questa battaglia epocale, questo è uno dei veri momenti, e non è facile. ma i ideali e le speranze con cui scriviamo, ne siamo sicuri, hanno mosso tutti voi, a tutti oggi, in poggio al mondo, il mondo intero. E speriamo possano tornare presto a farsi sentire, più forti che mai, nelle nostre città, sulle denti di quest'ultimo sciopero globale per il clima, del 24 settembre. Fate la vostra parte finché c'è tempo, insieme ai giovani di tutto il mondo, senza la pretesa di cambiare le cose da un giorno all'altro, ma con la consapevolezza di essere dalla parte giusta, insieme. Il resto poi sarà la propria. Italia, il 25 settembre 2021, per chi vi chiede di fare il
grazie,
Simone.
Com'è? È bella? Quindi, cioè, l'avete respirato il profumo di questo movimento? Cioè, comprare persone, bella gente, una bella gioventù, direi, che viene in pace perché, con delle richieste mi sembra assolutamente plausibile. Il settico nel Papa Giacomo, che condivide, e il Papa torna, no? Il Papa allora dice, ragazzi, io non smollo giù, Quindi siamo nel 2023, avete letto la prestazione apostolica, la conoscete. A me piace tantissimo questa frase che dice, sono costretto a fare queste precisazioni che possono sembrare ovvie a causa di certe opinioni stressanti e ragionevoli che trovo anche all'interno della Chiesa cattolica. Questa frase qua, basta, siamo tutti colpevoli, nessuno è escluso. Mi piace tantissimo, sono costretto a fare quelle cose. Sono noioso, però devo ancora farlo, che lui è un attivista. È un attivista come voi, perché poi adesso qua non c'è tempo, ma proprio sotto c'è un passaggio in cui dice richiama la bontà, l'importanza dei movimenti per l'ambiente, quindi andate avanti, ok? Volete fare il dibattito o vi dico un'altra cosa? Vado avanti, il dibattito, ci fermiamo qua, ok? Sei curioso, speriamo da te come finisce la torta, perché c'ho ancora un po' di cose anche carine. Vado veloce, vi rubo ancora 5 minuti, 10 minuti per me. Ok, perché adesso saranno un po' le anticipazioni del 2024, no? Perché così mi era stato un po' detto. Allora, intanto vi faccio quest'altra pubblicità. Questo qui è un libro che sta per uscire, si chiama Cerco dunque credo, sembra di imparare. Questa cosa qua è un libro interessante proprio su i giovani e la spiritualità. Quindi torniamo un po' su quel tema lì. Che cosa volevo dirvi rispetto a questo? Come siete messi rispetto alla religione, alla credenza? Abbiamo detto che siete un po' soft, no? Un po' diversi rispetto alle altre generazioni. No, voi, perché siete comunque un campione di nicchia, però in generale questo si può dire. Allora, la cosa è molto bella perché, ci tenevo a farvelo vedere, avere un rapporto statistico, scientifico, fatto ogni anno su un campione rappresentativo ti consente di fare la stessa domanda praticamente tutti gli anni su campioni che sono comunque rappresentativi, quindi i dati sono confrontabili. Quindi ogni anno per 10 anni abbiamo fatto questa domanda: credi a qualche tipo di religione o credo filosofico? Seconda, mi puoi dire con quale frequenza attualmente assisti ai riti religiosi? Voi qua cosa vi aspettate? Filippo, tu che dici?
Un decremento in
così proprio
non dico così, in generale sicuramente la tendenza
secondo me solo negli ultimi 10 anni non è neanche così esagerata questa discesa, se andiamo più indietro allora sì.
Sì, forse più si amplifica il paragone con le generazioni più magari sì.
Forse secondo me la credenza tipo di religione o credo filosofico non va di pari passo con quella della frequenza di religione.
Che può dirlo? Ti accettano scommesse ancora? Che dire? Ve la faccio vedere? Ho paura io, Ve la faccio vedere, Allora, si dichiarano cattolici è verde, si dichiarano atei è bianco. Ragazzi, come va? Allora, siete voi,
Però effettivamente lavorando a scuola mi trovo molto. Cioè una volta, quando io finisco da scuola, penso alla mia classe, chi si dichiarava dichiaratamente ateo erano giusto un paio di alunni. Invece adesso molti più, oltretutto vedo anche, non so, solo che la partecipazione all'insegnamento della religione cattolica.
Questa è la religione?
No, insegno scienze motorie.
Okay.
Però
comunque sai, conosci
dove una volta, bene o male, anche quelli non credenti, non praticanti, comunque prendevano parte comunque alla lezione.
Mm-hmm. Sì.
O comunque magari in solo.
Certo.
Invece adesso si trovano classi dimezzate o anche peggio.
E non solo per altre tipologie di altre, cioè quelli che avevano, magari erano anche per sentire, avevano un altro credo che non rappresentavano anche magari le di religione, adesso c'è proprio
e comunque anche gli effetti sono dichiaratamente, dichiaratamente altri, mentre i cattolici lo sono, ma meno dichiaratamente.
Io direi non dichiaratamente.
Non dichiaratamente. Fai come possono stile.
Perché siamo una minoranza, siamo una minoranza adesso, no? Okay. Una minoranza però che cosa fa una minoranza? Cioè minoranza e minoranza, una minoranza che rivendica qualcosa o silente, un po' appiattita?
Ma non siamo attivi, non mi sembra che... Cioè non siamo tanti, ma non sembra che siamo attivi, se diciamo questo è il testimone della giornata di oggi.
Quindi non teniamo conto del campione qua che è...
Certo, però adesso il venimento in generale. Cioè, non c'è stato un incontro parallelo, ad esempio, per organizzare tutta la presentazione del venimento. Ovviamente il nostro incontro è non sulla pagina generale, anche sulla sociomatica, non ha toccato specificamente su quello della sede, però comunque, ecco, c'è una realtà che spesso un che suggerisce non so se siamo arrivati, ecco.
Okay.
Almeno nella nostra... E andare,
ma io penso che sia una minoranza un po' più consapevole.
Mm.
Cioè, secondo me si sta sostegnando, è brutto da vedere ovviamente questo cambiamento, però io sto pensando a quanto bene può far prendere coscienza della propria situazione, non in posizione magari generazionale. Quindi potremmo anche ribaltarla, poi è vero che potremmo sempre anche sulla base del Vangelo che ci dice di andare, portare il Vangelo, ampliare, amplificare questa cosa, però dall'altra parte secondo me c'è proprio una consapevolezza diversa, noi siamo qua perché vogliamo essere qua, non perché c'è stato imposto di essere qua.
Sei d'accordo Filippo?
No, è d'accordo, no, dicevo assolutamente, dicevo prima con lui che è interessante vedere il salto con il Covid, cioè un salto da 50 da 37, che è un salto. Cioè, sembrerebbe un po' dimostrare l'impatto sull'ottimismo generale delle persone.
Dico questo, non mi siete posti la domanda, ma mi stai dicendo che sì, anche quali sono i cattolici, gli atei e gli altri? Vediamo gli altri. Vabbè. Quindi questo è il dato 23, siamo nell'ultima tabella, nell'ultima colonna che era l'ultima, mentre, quindi ripacchettata, vedete che i credenti... C'è qualcosa che
non ci si può
esprimere? Se non si può esprimere vuol dire come se non risponde.
Ah, neanche
no. L'ateo è... ecco, non credo a nessuna religione, ma credo che è trascendente. 1,0 sì, mi sento cristiano ma senza nessuna specificazione. Che cosa vuol dire? Ah, questo qua. Sì, credo all'entità superiore ma senza fare riferimento a nessuna religione. Anche quello.
mette d'accordo tutti.
Quindi c'è un allontanamento dei giovani dalla religione. Ok? E tuttavia i giovani si fanno delle domande? Quindi si parla di spiritualità.
E forse ci rimane un bisogno, però non viene soddisfatto da quello che è la chiesa.
Ok. Quindi c'è un bisogno di spiritualità che non trova però un'appartenenza. Ok. Quindi, cioè, c'è ancora una domanda di fede nei giovani, no? Però non trova riscontro in una chiesa, in una religione specifica, o proprio non vuole avere riscontro, non vuole essere più incasellata in quella cosa. Questo è importante, eh? Molto importante. È un cambiamento importante di questa generazione, ragazzi. È proprio la vostra, assolutamente vostra. Vediamo questa, classi d'età. Cosa vedete qua? Che i più atei, diciamo così, sono tra i più giovani, mentre quelli che si dichiarano cattolici sono tra più grandi. Quindi probabilmente anche da questo punto di vista andremo verso un'erosione di anno in anno. Capito? Questo è un po' quello che ci dicono i dati. Vediamo le differenze territoriali. Come siamo messi? Guardate il raddoppio, siamo noi, eh? Qua ce ne sta di... Quindi il nord-ovest ha la percentuale più alta a livello nazionale di atei e più alta della media nazionale. Un bel primato.
Ma questi sono i più giovani?
Sì, sono più giovani, 18-34 anni, campione nazionale. Ok?
Però no, mi era da aspettarsi che fossero la percentuale più alta di credenti, cioè
tutti. Ve lo aspettassero?
Io me lo aspettavo.
Perché ve l'ho aspettato questa cosa?
Perché
così.
Perché così.
Perché
così. Perché la cultura è molto.
più arretrata
no radicalità,
okay, perché c'aveva la sua interpretazione, che
però anche forse più legata a tantissime più superstizioni e tradizionali,
ok, la Ligure c'è tanto.
Però la società degli altri è un po' più alta della media, però quasi in linea. Il nord-est vuol dire che ci sono o più religioni diverse o più spiritualità indipendente.
Anch'io. Ci controlliamo con la pratica? Voi andate a messa quando? Tutte le settimane? Tutti i giorni?
No.
E andate a messa nei momenti cruciali, tipo Pasqua, Natale, per le cerimonie, battesimi, comunioni? Vediamo i giorni. Commentatelo voi, totale. Allora, mai il 10,4% non assiste a riti religiosi. Questo è 3.14, no?
Ci sono dei problemi che...
Quindi c'è questa, questa cosa occasionale, no?
Sì.
Che è...
particolari occasioni.
A quelle non diciamo di no, insomma.
No, nel senso che proprio quando si dice, è proprio vero che quando lo vedi in chiesa, Natale a Pasqua, ma perché effettivamente lo vedi a Natale a Pasqua.
Però assume nonostante siano più credenti, comunque non frequentano alcuni.
Hai visto? Hai visto?
Non va di fare il passo la frequenza.
Hai visto? Hai visto?
È vero,
è vero. Dunque, morale della favola? Filippo?
Io...
era solo sulla Filippo.
È il mio personaggio.
Questo dato è cambiato molto negli ultimi 10 anni.
Questo dato qui?
Sì.
Chi può dirlo?
Sì.
Allora io vi faccio vedere questa cosa adesso. Perché...
Cos'è sì?
Lo sapevo. Allora, mentre voi eravate in partenza in agosto, io cosa facevo? Vi studiavo. Cioè, fate un po' sfigato però. Perché voi vi vedete e io vi studio, cioè. È così, gli attivisti vivono e io vi studio, io studio. Va bene, e niente, voi partivate e noi abbiamo deciso di consegnarvi dei padlet, quindi dei diari, in cui avete raccontato come avete vissuto, insomma, la settimana a Lisbona. E dopo siete tornati, voi non siete stati scelti per questa ricerca perché non ci conoscevamo ancora, se no sicuramente ve l'avrei inserito, ma sarà la prossima ricerca qui all'angolo, quindi preparatevi. E, se avete piacere, chiaramente. E poi una volta tornati abbiamo intervistato questi giovani che appunto sono andati, i loro educatori e anche i sacerdoti che li hanno accompagnati in tutta Italia, abbiamo fatto questo lavoro. Allora, la cosa che, su cui ragioniamo è questa qui, come mai secondo voi, voi c'eravate, avete detto, no? Tutti, un po' tutti, maggior parte? Qualcuno?
Okay.
Eravate come educatori o come giovani?
Come giovani.
Indipendenti. Siete andati con la diocesi, con pastorale. Città? Ok. E siete andati in pullman, in faticoso, eh? Avete dormito nelle palestre, dove siete a cappello, perché quando abbiamo chiesto ai giovani di dirci la parola più significativa di questa giornata è la fatica. La fatica, faticosa. Quindi per queste cose che state dicendo. E ci dicessi che cosa gli è rimasto di più del parola del Papa? Per chi l'ha fatto?
Se non ci avessi fatto un'attività con i ragazzi dell'acquario, rivedendo ti prego.
Nulla.
Cioè, non le parole ma come si pone. Come cioè, si pone? Ma anche il modo in cui inizia un discorso, il tavolo di discorso con i giovani.
E cos'è che il momento che ti ha colpito di più, cioè di tutte le sta settimana? La spianata? E in particolare il? Grazie, ma tutta Italia, tutti. Ecco, è il dato nazionale questo.
Ma io dicevo DJ, DJ.
Anche quello. Allora, quindi, tornando a questi ragazzi e ai loro educatori, a tutti quanti, abbiamo chiesto, ma Come mai voi, che siete anche alcuni credenti, praticanti, fanno parte di associazioni come voi, altri proprio zero totale, lì per caso, lì perché c'è la loro compagna, il loro amico, per caso però. Come mai però ci siete andati e come mai vi è piaciuta questa cosa? Secondo voi come mai?
Perché siamo dei giovani.
I giovani?
È la mobilitazione giovanile.
Ok, che chiesa hanno trovato? I giovani. Questa chiesa vi piace?
Sì.
Oh, meno male. Quindi è questa la chiesa che vorreste. Ok. Allora abbiamo chiesto ai giovani, a tutti i giovani, quindi vicini e lontani, così, ma tornando nell'ordinario, quindi tutti i giorni a casa nostra, nelle nostre realtà, nelle nostre realtà, nelle nostre parrocchie, che proposte vorresti avere che in qualche maniera insomma ti richiamano un po' la chiesa che vorresti, insomma, la chiesa giovane, e le cose che ci hanno chiesto rispetto a tutte queste opzioni sono il pellegrinaggio, sì, ma andate a Roma, no? Giusto? Ecco, quelle cose comunque sono cose che vi piacciono, oppure ne fate anche altre immagini di pellegrinaggio, piuttosto che, non so se ne avete fatto, comunque sono esperienze che vi piacciono. Le esperienze di volontariato di servizio sono esperienze che vi piacciono e vorreste comunque fare anche all'interno della Chiesa. E poi, tra le cose che mi hanno colpito molto, la vita comune. Voi fate vita comune?
No, se la
esatto. Ok, la vita comune è importante, ragazzi. E la vita comune viene fuori come indicazione anche dal Papa, dall'ultimo sito sui giovani del 2018, nella Christus Vivit, ok? C'è proprio un passaggio in cui lui dice la vita comune dovrebbe essere una proposta di pastorale ordinaria per i giovani. Cosa vuol dire vivere in vita comune? Vuol dire vivere con altri giovani come me, in un contesto che può essere di chiesa, in cui io faccio la vita di tutti i giorni, la mia vita, ma condivido con gli altri la quotidianità, con una proposta magari anche di chiesa, perché no? Possono esserci maschi, femmine, possono esserci studenti, lavoratori, belli, brutti, alti, tutti, inclusiva. Questa pubblicazione è una pubblicazione che ho curato nel 2021, in cui siamo andati a studiare esperienze di vita comune di giovani, in questo caso in Lombardia. Poi ci siamo allargati e ne ho trovate altre interessanti, tipo una Novara, molto interessante, che non è molto lontano da qua. Quindi, qui non c'è internet, vero?
Sì,
c'è. Ok. Perché volevo farvi vedere. Queste sono due esperienze di vita comune, come proprio proposta di una chiesa che cambia, che si rinnova, che fa qualcosa di giovane per i giovani. Banalmente mettere a disposizione le strutture che ne ha in grande quantità per voi, in cui voi possiate avere dentro una vita di fraternità, una autonomia, uno spazio per studiare insieme, uno spazio per divertirvi, spazi vostri di fraternità, oasi di fraternità. Avete bisogno di stare insieme tra pari, di confrontarvi, di fare una vita insieme. Queste esperienze in Lombardia possono avere durate molto differenti, che vanno da, non un fine settimana, ma da 8 mesi, ad esempio 8 mesi, chi la sta facendo? La sta facendo proprio l'Azione Cattolica Ambrosiana. Questa esperienza si chiama la Rosa dei Venti, non so se la conoscete, è un'esperienza di vita comune fatta da Azione Cattolica con chiaramente la Chiesa che mette a disposizione le sue strutture. Bellissima. Questa qua è un'esperienza molto bella di giovani che vivono a Como, in un quartiere terribile, ragazzi, terribile, perché non è tutto quanto luccicante, è un quartiere di forte immigrazione, con problemi sociali importanti, in cui c'è molta povertà, sono tanti senza fissa dimora, e questi giovani hanno deciso di chiedere al parroco una canonica che comunque era ormai vuota a far niente, per vivere e costituire una fraternità tra giovani e che fosse una fraternità aperta al territorio. Vuol dire che loro fanno assistenza senza fissa dimora, per come possono. Questa casa aperta ad altri giovani che vogliono andare lì a cena con loro, piuttosto che a condividere lo studio. Cioè, è una fraternità aperta, un presidio di comunità, nato dal basso, da giovani come voi, e quindi possono essere attivisti là qui nel movimento, possono chiedere al vescovo, che è una persona assolutamente socievole e aperto, e dire ma possiamo avere uno spazio per noi per fare una fraternità, per vivere assieme. Okay. Qua c'è questo video che racconta la fraternità come nasce, dura pochi minuti, non so se diciamo, così concludo con questo video, che ci fa vedere quando c'è un accordo tra un gruppo di giovani belli, un vescovo illuminato, una possibilità di avere delle strutture, e si crea il tutto.
Adesso ci problemi di audio.
Ah, caspita, è vero.
È importante forse.
Sì, perché fa.
Sì, perché c'è il jack rotto, quindi non va.
Allora niente.
Non è jack.
Però se mettiamo il microfono qua.
Adesso vediamo su se riusciamo.
Aspetta, vediamo
se. Ma per, se invece mi contatti staccati.
Io vi lascio tutto, ragazzi, tutto. Tutto quello che volete. Vediamo se. Vediamo se si sente qualcosa, è brevissimo, se non si sente me lo guarda. Parto dalla conferenza di scuola italiana, cioè quindi vuol dire c'è un pensiero.
C'è un imprimato.
C'è un imprimato. Ragazzi, è come stiamo incamminando. Si sente niente? Facciamo di troppo, no? Dov'è che trovi? Sente qualcosa?
Abbiamo delle virtù che pagano un po' come nostra, no? Sì, diciamo proprio andiamo a casa dei rami, mamma va da casa, dicevo, no? La riprendo tutta un'altra casa.
Ho visto cosa può nascere dalla vita condivisa. Mi ha cambiato questa cosa, mi ha fatto desiderare la stessa cosa per la mia vita.
Sono dei ragazzi molto semplici, molto normali, che vivono una vita quotidiana però insieme.
È cardinale.
E da più è quello di sperimentare una bella e sana amicizia, anche per sentirsi uniti come credenti e come cristiani, perché oggi essere cristiani è molto difficile. C'è il pericolo di essere contraddetti, di rimanere soli, e allora ci si aiuta gli uni gli altri, portando ciascuno al proprio dono, nel rispetto della differenza di ciascuno, ma anche della scelta comune di seguire Gesù.
Vivere insieme, cioè ti fa sentire la fraternità, ti fa vivere come fratello di qualcuno, e quindi ti diventa anche come figlio, no? E quindi poi davvero cioè, ci accorgiamo che nella relazione con l'altro scopriamo, diventiamo sempre anche di più, quindi se scopriamo il nostro posto, la nostra vocazione, la nostra chiamata, penso che sia un po' quello che tutti i giovani vorrebbero un po' fare nella vita, no?
Ci si conosce, è vero, tantissimo, ma io sono una tuccona e è bello vedere quanto il confronto, l'incontro in casa quotidiano molto naturalmente ti faccio uscire da te, ti apra la vita.
Allora è proprio un cambiamento sguardo attraverso la relazione. Non entrare in relazione per cambiare chi ho bisogno e dire allora non sono più per me, no? Ma non sono per noi, sono per... non è più un sogno che si tiene nessuno.
Sì, per sperimentare una bella libertà. Sperimenta tanto nel stare insieme, nel capire che vediamo con un'altra persona ti libera.
E questo incrocio con l'altro che veramente diventa specchio di, di te, in cui vedi il limite, no? Il limite da superare, vedendo le gambe per le strade, l'incontro con il povero, a un certo punto sento il bisogno che quello stile imparato lì in strada potesse prendere molto più spazio all'interno della mia vita, tanto diventare, potrei dire, tutto il resto a parte il lavoro, no? Quindi un contesto più che un incontro. Così è mentale.
Noi abbiamo varie case scritte, non occupate dai preti, le case parziali, quindi ci sarebbe la possibilità anche di mettere a disposizione ad altri giovani che intendono fare questa esperienza di comunione, di accoglienza, di vicinanza ai poveri.
La parte più bella di venire in questa casa è l'amore dei fratelli, è sentirsi amati dei fratelli.
Era proprio un momento in cui la mia vita mi stava chiedendo, no? Come sono uscita di casa, che senso ha questo vivere con un'altra persona se non ti senti pienamente bene, no? Non stai camminando, io mi sentivo abbastanza fermo in quel momento lì. E questa proposta è arrivata al momento giusto, nel momento di queste domande qua. E per cui io sì, dai, mi butto, no?
Fratelli sono innanzitutto quelli che vivono qui con me, e poi le persone che incrociano questa casa. Ovviamente Alendo, un ragazzo che passa spesso, che cerchiamo di aiutare nel nostro piccolo e che danno senso all'esistenza di questa casa.
Siamo molto diversi, uno tra l'altro, tanto, ma questa diversità è fatica, ma è anche tanta ricchezza, perché fa scoprire tante parti di te stesso.
È proprio da lì che parte. Quando qualcosa nell'altro non segue quei schemi, è da lì che comincia la fraternità.
Questi ragazzi qua sono veramente belli, 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 belli. Quindi il loro vescovo, che adesso è un cardinale, non a caso, ha riconosciuto il sostegno in tutti i modi. E questa esperienza, questa casa dei legami, ne sono nate altre case, anche a Milano, cioè da Como loro, siccome alcuni di loro studiano a Milano, quindi hanno chiesto a capito? Sono fatto generativi, perché è bello il messaggio, il pacchetto che propongono. Quindi direi di coltivare oasi di fraternità. Mi sembra una cosa importante. Queste esperienze durante la pandemia hanno continuato ad esserci, e io le studiavo da remoto, e ci dicono che probabilmente se non fossero stati in vita comune avrebbero vissuto ancora più tragicamente quell'esperienza, perché erano insieme e con i genitori che li chiamavano disgraziati, tornati a casa, siamo tutti quanti preoccupati. Loro sono rimasti in vita comune, in una vera fraternità. Belli, si sperimenta l'autonomia, si prova a fare un'esperienza di emancipazione dalla famiglia, si capisce che niente è regalato, perché si danno da fare, lavoretti, si fanno, si sostiene, non è che sto lì a piatto fatto e con le bollette pagate, cioè si danno da fare, fanno dei servizi. Nel frattempo uno è architetto a Milano, l'altro è un'infermiera, l'altro è gente, un'educatrice, giovani, normali. Che cosa è successo? Dopo siamo nel 2024, uno dei ragazzi è uscito, si è sposato e ha deciso, chiaramente, una volta che tu apprendi uno stile di fraternità, non lo dimentichi. Ha deciso quindi, si è sposato e ha fatto adesso vivere in una comunità di famiglie, perché chiaramente non puoi più essere solo. Dice, io una volta che ho fatto un'esperienza come questa non posso pensarmi in un condominio da solo. Quindi famiglie di giovani per vivere insieme in una soluzione, una comunità di famiglie. Possono essere evoluzioni nella vita. apprendi uno stile di fraternità. Ma voi lo sapete, quindi non lo devo di certo insegnare. Vi colpisce qualcosa in generale di tutte le cose che ci siamo detti passando? Io avevo questo compito di toccare molti temi con un appunto particolare sulla questione climatica. Volevo lasciarvi un po' di sollecitazioni, sapendo insomma che io continuo a studiare, quindi la mail ce l'avete, mi contattate e io vi rispondo o torno, insomma non è un grosso problema. Che cosa vi colpisce? Chiedo magari a voi che siete i responsabili. C'è qualcosa su cui potreste lavorare?
No, è sono interessate tante cose che in effetti sì sappiamo, però comunque vedere quei numeri tira sempre qualcosa in più, cioè spesso mi capita di fare conversazioni che si dice ah sì, ho letto lì che adesso i giovani, ho letto lì che il 20%, e quindi però sono sempre i numeri che tirate a caso, ognuno può dire un numero tanto nessuno, poi nella conversazione quotidiana va mai a controllare le fonti.
Certo.
E quindi è molto interessante appunto.
Le fonti sono fondamentali,
certo.
Sempre, tutte le cose che fate, le fonti. Che fonti avete utilizzato? Da dove viene questa informazione? L'articolo di prima che leggevate, che articolo è? Che fonte è? Attenzione. È attendibile la fonte dell'articolo che avete visto, non lo so, io non l'ho visto.
Sì, era una società che belga che si occupava di risorse umane e
abbiamo altre informazioni su che tipo di studio ha fatto, su che tipo di indagine, se caso nella vostra gente. No, è per dire che è giusto non essere d'accordo. Soprattutto quando appunto la fonte potrebbe essere non chiarissima in tutti i passaggi. Quindi fate attenzione in generale. Quando vedete un dato, ma la fonte è Istat. Sono abbastanza, dovremmo essere abbastanza sicuri. Se vedo Celsius, vabbè, ok. Se vedo Osservatorio Giovanico Neolico, più o meno l'ho conosciuta, dovrebbe essere. Ma se vedo una multinazionale che magari c'è qualche interesse, qualcosa, quindi attenzione al fonte.
Cioè comunque se lo vedo come...
Funzionare, e vedo anche tantissime cose che dicevo prima non mi capacitavo,
sì.
Tipo come legato, non so, ad esempio, mia mamma è nella generazione X, no? Quindi con lavoro flessibile, eccetera, ma mio padre è un baby boomer, ad esempio, no? E vedo come si raffrontano con me, ad esempio, che sono all'interno della generazione Z per un paio d'anni sulla questione lavoro, perché allora hanno ancora, nonostante siano uno a cavallo dell'altro, ma come generazioni, questa cosa del posto fisso, della preoccupazione, come invece, cioè, effettivamente inquadrato così
a senso.
Forse non è un problema con loro,
È generazionale, è un problema generazionale.
No, e anche io allora non sono io il problema. Quindi,
però attenzione, quando tu chiami tua mamma boomer,
mia mamma è generazione X.
Quindi non chiamate boomer i vostri genitori quando non sono boomer, perché
no, mamma
era
quando non era quando mamma mia. E quando lo testo, contesta questa generazione è tutta una propria testa. E adesso le vostre generazioni non si appropriate di più.
Ma perché non si possono portare gli stati?
No,
Fate
io papà ha
domani il nostro amico, tu, il nome?
Tommaso.
Anche tu?
No,
io. Filippo. Tommaso, volevo chiedere, ma tu adesso, alla luce di tutte le cose che ci hanno detto, ti viene voglia un po' di apresti un profilo da qualche parte? Ce l'hai tu?
Sì, in particolare Instagram.
Non ce l'hai Instagram?
Sì, è stato sul resto.
Però... però aspetta, se ti credi che tutti i tuoi amici sono su Instagram e non ce l'hai, ti escludi un po'. Ti viene un po' voglia di aprirlo? No. Non tanto. Non troppo.
Mi sembra una cosa intelligente
molto
scusata,
quindi davvero
lasciamolo
scusato. Va bene ragazzi.
Lo bello perché in generale per me c'è anche che per una cosa si può essere sensibile, io da prima dicevo, ma questi sono questi qualche interessati o qualcosa qua, perché noi tra i nostri coetanei spesso vediamo gente a cui invece non frega niente, no? Nella realtà. Quindi c'è la via di mezzo tra le cose, no? Poi dipende anche così, però è bello vedere uno studio fatto da voi appena più esperti e generazioni appena sopra di noi più dall'alto, no? Vedete i morti e i movimenti adesso, noi invece in questi morti e movimenti ci siamo dentro, quindi sì, li percepiamo, ma forse non ci sembrano così neanche abbastanza, invece io credo lì abbiamo un'idea anche più globale per cosa puntare magari, oppure non so.
Sì, cioè, avete capito che sono delle caratteristiche.
Sì,
non siete avete delle caratteristiche, che vi sembra essere positive, diciamo. Quindi continuate.
C'è anche la cosa che non seguiamo più uno schema.
Sì, non siete più lineari.
Non
siete più lineari. Non siete più fascisti, cioè perché fa parte di un sistema.
Non c'è più un prima o un dopo, ma un calderone di cose.
Non sentitevi mai in ritardo oppure in deficit più del dovuto, insomma. Uno perché non siete soli, siete una generazione, se vi confrontate tra voi molto simili. E poi perché ogni generazione ha le sue caratteristiche. Siete diversi, lo sapete, forse capite un po' di più gli altri, siate fieri di quello che siete, perché al momento non ho speso parole negative, mi sembra.
Però, cioè, io adesso sono all'interno della generazione Z perché sono del 99, penso a mio cugino che ha 10 anni meno di me, è sempre la stessa generazione, io non abisso.
È certo.
E quindi...
È certo, perché la generazione è ampia, poi sono i limiti, no? Quindi tuo cugino dove lo metti? Più sul...
Per me, cioè, potrebbe essere già l'alfa, cioè... E io mi sento molto più millennial, forse, cioè...
Certo, no, ma chiarissimo.
Ma no, questo vale per tutte le
generazioni. Sono più grande di me, ma... Sì.
Sono più grande di me, però c'è una stessa generazione. Però, tipo, io conosco i cartoni animati come lui che conosce il Sabientino, perché i cartoni animati guarda TV, e i miei coetanei invece sono i fratelli e le sorelle maggiori di qualcun altro, magari qualcuno meno e qualcuno più degli altri.
Ma voi lo
ci fai per a cavallo?
Cioè in questa generazione qua nella chiesa qua dentro abbiamo gli estremi, giusto?
Sì.
È giusto, no? Avete gli estremi qua, che siete diversi.
È vero, quando andiamo a cavallo si è in alcune cose che sono quelli di legna che si fanno. Cioè sono sì
perché tu sei fatto lo stesso
quindi queste di generazione sarebbe appunto un po' un idee, un po' un modello anche
un modello sì insomma sono classificazioni che ci aiutano un po'
a
inquadrare un po'
secondo me si vede molto più il fatto tra gli ultimi della generazione Z e gli ultimi della generazione alfa, cioè c'è molto più di tutti, io vedo che mia sorella ha 7 anni meno di me e si vede già che c'è il mondo, eppure siamo vicino, abbastanza vicino, però ci dà tipo
va bene ragazzi, avete qualche altra domanda, qualche altra curiosità? Allora vi auguro
Emanuele Rapetti, non so,